Allora, oggi è il 28 novembre, siamo all'interno del nostro ciclo sui vettori, sul mondo dei vettori e contemporaneamente siamo naturalmente ad affrontare la figura di Peter Eisenman oggi, che scherzosamente chiamo Peter Vector per ragione abbastanza ovvia. Nel frattempo però ho pensato che era meglio anticiparvi un concetto, perché è un concetto di cui avevamo parlato molto velocemente parlando dei layer e invece non ve l'avevo ben aperto. Il concetto può tornare, ma è un concetto importante anche per alcuni di voi nello sviluppo del progetto di sintesi, oltre che nello sviluppo poi progressivo del progetto anche di TCAD. Quindi ho modificato la lezione, non l'ho modificata, l'ho ampliata in una parte, e il concetto è il cosiddetto spazio notazionale. In gergo lo definiamo spazio notazionale. E allora sono andato un po' a ricercarmi queste cose perché ve lo volevo rendere più evidente questo concetto dello spazio notazionale. Forse vi ricordate che quando abbiamo parlato di Ciumi e della Villette, io vi ho fatto un cenno, forse lo ricordate, forse no, nella lezione dei layer, all'artista Walter De Maria e a questo concetto dello spazio notazionale. Vi dicevo una cosa, vi dicevo, vedete questa, diciamo questa fatidica maglia, che è una maglia in cui si impostano le famose objet trouvé, o chiamiamoli come vogliamo, i padiglioni, le police, no? Questa sorta di maglia, ovviamente dal punto di vista del ragionamento che ci interessava fare a lezione, abbiamo fatto delle scritte, no? Naturalmente, nel ragionamento che avevamo fatto a lezione, che cosa era? Che era questa, diciamo, questo insieme di puntini, che erano? Era un layer, no? Ovviamente era un layer, no? Però quello che a noi adesso mi interessava è aprire di più. Ecco, segnate i TCAD 28 Eisenman, così mi ricordo anche che cos'è. È un layer, no? Però adesso mi interessa farvi capire un po' di più questo tipo di layer, il tipo di percorso che hanno. E il percorso è quello che quantomeno si può, diciamo, citare a 15-20 anni prima, e sono alcune ricerche di arte da una parte concettuale e dall'altra land, no? Ma in realtà più concettuale che land. Land tende a spostare, diciamo, l'attenzione sul fatto sì, fisico. Perché è evidente in questo caso che il gioco delle police, la presenza delle police, fa parte di un piano astratto, no? Una sorta di cardo decumano astratto, non ha a che vedere, è una centuriazione astratta. Non ha a che vedere con quello che noi chiameremo una tessitura o un'altra cosa, è proprio una centuriazione astratta, è uno spazio notazionale. Allora, l'artista interessantissimo che ha fatto questa operazione, che in qualche maniera è un po' il campione di questa idea dello spazio notazionale, è Walter De Maria, con questa installazione che si chiama Lighting Field, no? Lighting in inglese, ovviamente ha a che vedere anche con il fulmine, no? E field, come abbiamo visto, è una parola così importante, no? Il campo è una parola che attraversa i significati dalla fisica. alla matematica, all'architettura, almeno come la facciamo noi, e qua. Cosa fa? Lui sovrappone a un luogo, in questo caso un luogo non significativo, il deserto, ma in altri casi, in altre situazioni, sono proprio situazioni urbane, e sovrappone questa centuriazione. Cosa sono queste centuriazioni? Sono pali parafulmini, posti poni ogni 50 metri, adesso non ci importa, ogni 100, ogni 200, non ha l'importanza, e questo appunto crea, che cosa crea questa operazione? Questa è la cosa molto interessante da capire, crea una sorta di layer, giusto? Ma che è un layer concettuale, non è un layer neanche fisico, cioè, o meglio, in questo caso fisico perché c'è il puntino del parafulmine, ma in realtà è un campo astratto, tendenzialmente invisibile, e che appartiene a quel discorso molto importante per noi, che diventerà via via sempre più importante, appunto di avere dei layer che in sostanza sono invisibili, ma che funzionano e come. Parte dell'installazione, come vedete qui, è, pur con la tecnologia degli anni 70, tracciare, no? Alcuni avvenimenti, quando arrivano i fulmini, che tipo di campi elettrici si creano, immagino cose del genere, forse anche fatti di origine magnetica, adesso non so esattamente, non ricordo. Vi ho messo dei link se volete approfondirle, ma con le parole chiave Walter De Maria, Lighting Field, trovate molto. Questo ne ho scelto uno perché è una descrizione in Lotus, mentre questo ho scoperto, era interessante, cercavo le immagini giuste, perché se voi andate in Lighting Field e fate la ricerca Lighting Field, vedete 2500 tipo così, cioè dei fulmini e dei pali, no? Più o meno spettacolari, al tramonto, non al tramonto, eccetera. Invece a me quello che mi interessava era farvi capire questo, no? Farvi capire come, diciamo, questa idea dello spazio notazionale, no? In questo caso segnato da questo layer. Quindi, diciamo, questa è una piccola appendice al concetto di layer che non avevo fatto non avevo fatto in tempo a vedere come, quanto vi poteva essere utile. Secondo me può essere molto utile e molto interessante, e lui è un personaggio sicuramente interessante, di cui quindi quanto più vi incuriosisce, ormai avete la password e potete giocare, potete entrare al livello 7,1 del gioco. Allora, detto ciò, oggi facciamo questa lezione su Peter Eichmann. Io ogni anno, vi dico come ragiono, alterno le sezioni monografiche su Eichmann e su Gehry, a secondo di quello che mi sembra più utile all'andamento del corso e nel vostro caso all'andamento del laboratorio. Allora mi pare in cui Gehry ovviamente è messo sul mondo tridimensionale, no? Gehry è un architetto eminentemente tridimensionale, e Peter Eichmann possiamo ragionarlo attraverso una logica, diciamo, vettoriale in prima approssimazione, e quindi ci interessa vederlo da questo punto di vista. Quindi quest'anno facciamo quella su Peter Eichmann, quella su Gehry sarà registrata, d'accordo? Allora, caliamoci dentro il mondo di Peter Eichmann. L'idea è che insomma, la lezione la facciamo abbastanza lunga, abbastanza significativa, è un caso che voi avete così una lezione anche monografica, diciamo di un certo spessore, quindi ci sono cose di diretta attinenza che vi interessano direttamente, e altre cose che appartengono a questo ragionamento, perché noi la facciamo qui all'interno di questo corso, e altri aspetti che evidentemente hanno a che vedere con un processo di naturale acculturazione. Ok? Allora, mi passate il foglio delle presenze, così ogni tanto magari interloquisco. Grazie. Allora, attraverso quale strada io sono arrivato a Peter Eisman? Sono arrivato a Peter Eisman per una strada relativamente interessante. La strada che quando ero relativamente giovane ho scritto un libro su Giuseppe Pagano. Per sapere, se tu lo sai chi è Giuseppe Pagano? Giannini, tu lo sai chi è Giuseppe Pagano? Ok, siamo tra le due guerre, ok, siamo nel periodo tra le due guerre, è un architetto italiano molto significativo. Bruno Zevi, quando ha scritto la sua storia dell'architettura, ha salvato solo tre architetti del periodo tra le due guerre: uno era Pagano, uno era Terragni e un terzo era un architetto critico che si chiamava Persico. Pagano era importante perché è stato un punto di incontro tra delle istanze di rinnovamento dell'architettura internazionale, del razionalismo, del funzionalismo che arrivano in Italia dall'Europa, e ha diretto Casabella per molti anni, allo stesso tempo ha fatto dei lavori importantissimi sull'architettura rurale che ha portato all'attenzione, allo stesso tempo era un architetto operante. Queste figure, a tutto tondo che esistevano e caratterizzavano la cultura italiana, e di cui adesso si è quasi completamente perso la cosa. Quindi io, la particolare vicenda di Pagano è che Pagano aveva aderito al fascismo fin da giovanissimo. Lui era un irredento, veniva dalla regione dell'Istria, e aveva partecipato addirittura da giovanissimo alla vicenda di Fiume, e aveva aderito fin da giovane al fascismo, ma ha sempre avuto all'interno del fascismo una posizione, di critica interna, liberale, socialisteggiante, se vuoi. Casabella fu più di una volta censurata, e lui però, si faceva forza di questo suo passato di combattente, di seguace del fascismo della prima ora, in qualche maniera per proteggere questa posizione di riformista che lui aveva tanto in architettura quanto in urbanistica, tanto nella cosa. Comincia la guerra, lui deve andare in guerra perché una struttura a cui lui partecipava, tutti si erano dati volontari, parte in guerra, durante la guerra, subito dopo la guerra, ha questa trasformazione che hanno molti, un certo numero di persone in Italia, e cioè passa alla resistenza. Immaginate che tipo anche di trauma personale, no? Una persona che aveva creduto nel fascismo, aveva fatto la guerra, aveva fatto anche due guerre, e quindi diventa un partigiano molto abile, molto bravo. Alla fine viene catturato, torturato, spedito a Mauthausen, dove muore. Quindi la sua vicenda è una vicenda che a me aveva molto interessato, e da ragazzo mi ero molto appassionato, e finalmente, dopo varie vicissitudini, avevo scritto questo libro su Pagano. Il secondo aspetto fondamentale che mi avvicina di più ad Eisman, ancora di più, è la figura di Terragni. Ora, Terragni sapete tutti chi è, vero? O c'è dei dubbi? No, non ci sono dei dubbi, perché sarebbe un buco nero, mentre Pagano è abbastanza logico e tollerabile che uno non sappia chi è, Pagano, Terragni diventa una cosa molto tosta, anche perché ci sono una ventina di pagine in architettura e modernità, da cui potete avere un, diciamo, un ritratto abbastanza, quanto può essere, diciamo, in un libro generale, però un ritratto abbastanza puntuale. Io comunque scrissi questo libro su Giuseppe Terragni ormai più di 20 anni fa. È un libro, Vita e opere di Terragni, un libro, insomma, importante, e questo libro in realtà è proprio la figura di Terragni, di cui adesso entriamo subito, che è il tramite con Eichmann, perché Eichmann comincia la sua attività, diciamo, di docente, di studioso e di architetto, in buona parte riscoprendo la figura di Terragni. Quindi per me scrivere un libro su Eichmann è stato un fatto relativamente regolare, è stata una sorta di chiusura di un triangolo e anche ha rappresentato un aspetto anche un poco liberatorio, nel senso che, essendo il libro di Terragni un libro che anche aveva un tasso storico forte, con tutto l'ambiente degli storici, un ambiente, diciamo, non molto amichevole per gli architetti che scrivono di storia, io ero molto molto attento ad essere estremamente preciso, estremamente attento anche a tutti questi aspetti. Una volta finito questo libro, è passato per tutte le forche caudine possibili, il libro su Eichmann per me è stato un libro più, diciamo, molto liberatorio da tanti punti di vista. Tra l'altro il libro era scritto in questa nascente, allora nascente, collana di architettura diretta da Bruno Zevi, e pensate quanto era diverso il mondo: questi libri uscivano in edicola, quindi avevano una grande diffusione, e non erano libri di immagini, come adesso qualche volta escono, no? Su l'uno rispetto all'altro, erano dei veri e propri libri. Quindi non so se esiste ancora, credo che in Amazon forse qualche copia esiste ancora, del libro su Eichmann, di cui ovviamente voi avete un sunto in Architettura e Modernità, ma il libro credo che, se riuscite a mettergli le mani e vi interessa, sicuramente vi farà piacere averlo. Allora, qui ci sono tutta un'altra serie di materiali e di link su Peter Eichmann, che sono articoli o esperienze, diciamo, più ampie di lecture di quanto possa essere questa. In particolare, cosa che non avevamo visto la volta scorsa, poi magari in un certo momento alla fine, quando ci vogliamo riposare un po', possiamo vedere le chessboard, le scacchiere di Peter Eichmann. Quindi qui ci sono una serie di link a materiale che vi può essere in varia maniera utile. Il rapporto con Eichmann è stato un rapporto anche molto piacevole e molto personale. Qui è Eichmann al nostro studio, questo è il vostro prof, un po' più giovane, e, insomma, ci sono varie cose. Ok, allora, più gli approfondimenti fatti dagli studenti negli anni in questa pagina, che anch'essa è una pagina abbastanza ricca. Allora, entriamo dentro la lezione vera e propria, ci entriamo da qua, e quindi entriamo effettivamente dentro la lezione. Quindi questa immagine è un po' un'immagine simbolica, questa è non è la lapide, la segnalazione dello studio Terragni a Como. Questo è il mio libro e questo è sempre il mio libro di Eichmann, al contrario messo così. Allora, dobbiamo partire da Terragni per capire l'inizio di Eichmann, se no non capiamo che cosa succede. Eichmann fa un'operazione molto particolare, e cioè non studia tout court Terragni, ma si focalizza in particolare su due opere. opera questo studio all'interno della sua tesi di dottorale, che è una tesi svolta a Cambridge. Il relatore si chiama Leslie Spencer, ma diciamo l'effettivo mentore è questa figura di studioso inglese che poi si è tramandato in America, che si chiama Colin Rowe. Colin Rowe è il grande sostenitore, a cominciare degli anni 50, di quella che noi potremmo dire l'autonomia sintattica dell'architettura. Il suo lavoro era quello di un poco disincagliare l'architettura dai valori costruttivi, dai valori funzionali, dai valori urbani, eccetera, per decantare una sorta di livello puramente sintattico. È come se noi facessimo le scacchiere tutta la vita, in pratica, un po' è scherzo, no? Però è come se si ragionasse unicamente in termini sintattici astratti, non localizzati su tutti gli altri aspetti. Lui, Colin Rowe, è un po' il campione di questa posizione e infatti scrive questo famoso testo che è The Mathematic of Villa, in cui lui mette a confronto la rotonda di Palladio con la Villa Gasche di Le Corbusier. 4 secoli di differenze, tecnologie completamente diverse, programmi completamente diversi. Perché lui lo fa? Perché vuole, diciamo, porre, decantare alcune regole di organizzazione sintattica, diciamo, formale. Quindi Eichmann si forma in questa idea. Infatti la sua tesi di dissertazione si chiama The Form of Architecture, o qualcosa del genere, The Shaping of the Form of Architecture, è qualcosa che adesso per strana ragione ho un piccolo, non ricordo esattamente, ma è qualcosa che riguarda, The Formal Analysis of Modern Architecture, The Formal Analysis of Modern Architecture, e che voleva dire proprio questo, individuare opere di architettura e estrapolarle per fare un'analisi formale. Quindi in questo approccio lui si avvicina a Terragni e, come dire, può spogliare di Terragni di tante cose, no? Soprattutto può spogliarlo dall'appartenenza di Terragni al fascismo, cosa che ancora in quegli anni 60 in Italia non andava proprio così liscia, si era molto vicini ancora, no? Quindi non era facile, diciamo, accettare a pieno titolo un architetto che aveva fatto la casa del fascio, no? Diciamo questo aspetto era ancora molto. Quindi lui, diciamo, si focalizza in questo discorso formalistico, e vediamo adesso di che si tratta. E dall'altra parte sceglie un'altra opera di Terragni, che era Giuliana Frigerio. Praticamente l'ultima opera di Terragni. La cosa molto interessante è che sono due opere molto diverse l'una dall'altra, pur se essendo fatte dall'architetto, e sono molto diverse proprio dal punto di vista del principio sintattico. In che senso? Nel senso che La casa del fascio è un'opera che si basa su un semicubo. Questo semicubo rappresenta una sorta di forma primaria, è una forma ancestrale, attraverso cui Terragni vuole far passare una certa aulicità, diciamo, dell'occasione. E questa in realtà è la genialata di Terragni, perché fa passare un po' l'aulicità del programma attraverso un'operazione, come chiamiamo noi, minimalista, no? Di riduzione, non perché ci stanno statue, cose, banderuole, no? E dall'altra, questa operazione di questo semicubo è messo in movimento dinamico attraverso una grande invenzione, che questa non è come ve la dice Eichmann. Eichmann è interessato, diciamo, prima cosa dice Eichmann. Eichmann è interessato quindi a tutte le operazioni sintattiche di scavo dentro il volume. Quindi una volta che tu hai questo, no? Hai un volume in semicubo puro, esistono tutta una serie di operazioni sintattiche che vengono compiute in questo semipuro, semicubo, per scavarlo a vari livelli di profondità, diciamo dall'esterno verso l'interno, d'accordo? In realtà, vabbè, l'argomento che a me in cui io mi dilungo invece è un altro, è come Terragni riesce ad ottenere una dinamicità di questo semicubo attraverso le sue operazioni, ma queste ve le potete vedere nel libro Scrittura e Modernità. La cosa che è interessante qui è che mentre questa è un'operazione da dentro a fuori, giusto? Da fuori a dentro, cioè è un'operazione di scavo, questa qui invece è un'operazione opposta, è la casa di Lani Frigerio, in cui è come se avvenga un movimento che va da dentro a fuori. Vedete che i pezzi cominciano a staccarsi l'uno dall'altro, vedete? C'è questa operazione che è quasi come se fosse un'operazione neoplastica, no? In cui i pezzi si cominciano a staccare. Quindi due opere opposte. E uno dice, ma che bizzarra questa cosa di prendere i Terragni per le ragioni che abbiamo detto, ma poi analizzare due opere opposte. Allora, la quadratura di questo strano problema arriva proprio con questa casa, che è la casa Haus 2. Allora, adesso qua per arrivare a questo dobbiamo fare una serie di salti e sapere una serie di cose. Allora, la prima cosa che dobbiamo sapere è che Eisman negli anni 60 è un docente di architettura, ha ottenuto questo dottorato a Princeton, è un docente di architettura e negli ambiti del campus riesce a trovare qualche cliente sostanzialmente per case di colleghi, quindi il suo mondo professionale è quello. Ma per Eisman a lungo è stato prevalente il momento, diciamo, dell'insegnamento teorico, che è quello dell'effettiva diciamo costruzione. Ciò non di meno, lui realizza negli anni 67 circa, alla fine degli anni 70, 7-8 case, e che lui numera progressivamente, Haus 1, Haus 2, Haus 3, Haus 4, Haus 5, quasi per sottolineare con forza questo loro aspetto sintattico. Dopodiché succede un'altra cosa, che è una cosa molto importante e molto significativa. Un critico decide di lanciare questo, di organizzare una mostra, e loro hanno l'idea assolutamente geniale di presentarsi a questa mostra come se fossero un gruppo, cioè diciamo noi cinque, ma famo finta che siamo un gruppo. Non è vero che sono un gruppo, cioè appartengono soltanto alla stessa generazione, no? Ma in qualche maniera lasciamo intendere che facciamo parte di una sorta di gruppo. E quindi questa fatidica mostra si chiama i New York Five, no? I cinque architetti di New York, i New York Five, e viene mostrata al MoMA, quindi in un posto molto, molto importante, siamo a New York, eccetera. E quindi Eisman, Meyer, Richard Meyer, Edgeuk, Miguel Graves e due che in realtà, altri due, perché sarebbero sei in realtà, ma due sono accoppiati, fanno parte di questa mostra. E quindi per un certo numero di anni uno ha un po' di equivoco, no? Se sono dei singoli oppure fanno parte di un gruppo associato, no? In realtà non sono mai un gruppo associato. Adesso veniamo a noi. Ma naturalmente, per finire, questo gruppo ha delle assonanze, no? Assonanze, sono tutti della stessa età, hanno tutti in questa fase progetti piccoli e medi, perché sono trentenni sostanzialmente, e tutti in una maniera o nell'altra usano un linguaggio che in prima approssimazione uno potrebbe chiamare di origine neoclassica, diciamo così. E Eisenman, vediamo invece adesso come in questa casa risolve questa contraddizione, no? La contraddizione che dicevamo in queste due opere di Terragni, una che si muove da fuori a dentro e l'altra che si muove da dentro a fuori. Allora, il meccanismo in cui lui lo risolve attraverso una tecnica, che è una tecnica che io chiamo dell'implosione. Che cos'è l'implosione? L'implosione è un scoppio, ma all'interno di un recinto, no? Dentro una provetta c'è un'implosione, ma dentro la provetta non va fuori, d'accordo? Allora, l'implosione quindi vuol dire definire un perimetro e muovere le parti dentro il perimetro, no? Ma non verso l'esterno, come fa la Giuliani Frigerio, né come un'operazione di semplice scavo, come viene fatto qui, ma con una vera e propria sorta di implosione, ma verso l'interno. Nasce quindi in questo contesto questa House 2, che viene interpretata da me attraverso questa idea, no? Attraverso questa idea io metto insieme una sorta di genealogia di Eisenman da Terragni, e metto anche insieme un altro aspetto, che è un aspetto fondamentale, che è chiaro che qua noi parliamo veramente di progetto come ricerca, no? In questo caso come ricerca espressiva, cioè il progetto è il campo entro quali altre riflessioni su progetti precedenti, nel suo caso su Terragni, si maturano e si evolvono. No? Perché questo è chiaramente un progetto che ha un sentore di diverse cose di Terragni, tra l'altro anche questo è impostato sul semicubo in realtà, e la presenza del telaio, la presenza di altri elementi, è un evidente, la presenza di questo sistema, no? Di girare l'angolo, che è un sistema che adoperava anche Terragni. Lo intravedete soltanto qua nell'ultima campata, ma è chiaro il sentore, no? Però allo stesso tempo è del tutto evidente quello che vi dicevo, è una cosa anche diversa, molto diversa, perché proprio la sintassi progettuale è una sintassi dell'implosione. Come dire, noi avremmo potuto fare scacchiere su questo, giusto? Naturalmente, non le abbiamo fatte perché noi abbiamo ristretto il campo a un Eisenman molto più vicino a noi, in cui si ingaggia una partita diversa che è la partita con il suolo. Però una lezione su Eisenman, questo ci sta. Non solo ci sta, ma un po' mi fa capire del perché io chiamo Eisenman un architetto vettoriale, no? E perché mi interessa averlo qua, nel corso di questa lezione. Perché sembra, vedete, vedendo il suo lavoro, a cominciare da questa fase, vedete che sembra proprio questo oggetto di questo mondo di entità appoggiate, no? Vedete come queste entità sembrano poter muoversi, traslarsi, no? Sovrapporsi, proprio come se fossero dei vettori, no? E in qualche maniera Eisenman quindi, attraverso questo suo discorso, come dire, come se anticipasse alcune caratteristiche molto forti di quello che poi avrà grande evidenza man mano che arrivano i software che lo rendono, diciamo, esplicito ed evidente. Questo è un ragionamento che è importante per noi, cioè i grossi personaggi, Eisenman, Hadid, in parte Gehry, in sostanza anticipano in molta maniera anticipano un pensiero che diventerà completamente operativo quando esistono anche gli strumenti. In qualche maniera, come tutti i processi creativi, tutto lo devi immaginare prima. Lo devi immaginare prima che il prodotto che per poterlo fare arrivi. In qualche maniera, adesso per farvi un esempio, immaginate che io sono sempre stato appassionato, mi sono sempre crucciato di questo problema del movimento, no? Provate a immaginare così. Ho sempre pensato in testa mia al problema del movimento nell'arte. E lo sto facendo quando non c'è la fotografia, non c'è poi ancora, non è arrivata la fotografia come tecnica. Ovviamente quando arriva la fotografia come tecnica, dato che questo è il mio problema, io non mi metto a fare il daguerrotipo col ritratto, col marinaretto e la colonna greca, no? Comincio a fotografare pensando al mio problema, no? Pensando a come con la fotografia esprimere il movimento, no? Quindi sovrapposizioni, cose, tempi lunghi, capite che voglio dire? Quindi, analogamente, da un certo punto, questi grossissimi personaggi, Gehry che lavora sul tridimensionale, Hadid che lavora su questa idea del suolo e delle relazioni tra suolo e architettura, e Eisman che lavora sul mondo vettoriale, che quindi è intrinsecamente un mondo di layer, in qualche maniera col loro lavoro già precedente, prima che ci fosse il computer lo cercavano. È chiaro il concetto? Questo concetto esce, non è un concetto che io ho capito molto chiaramente leggendo il libro che peraltro io stesso gli avevo commissionato, su Dalida Digitale, perché è un argomento che Patrick rende molto, molto evidente. Quindi Eisman è un architetto sicuramente vettoriale, o comunque quantomeno a noi interessa anche parlarne in questa luce e parlarne adesso in questo contesto, ecco perché arriva adesso dentro il ciclo del vettoriale. Ok? Avete qualche piccola curiosità a questo punto? Qualche domanda, qualche piccola curiosità? Sì, volentieri. Sì, affioramenti.
A questo punto, sì. Non è più idoneo se ci avesse segnato alla fine di questa lezione?
Non lo so, penso che poteva, non lo so, forse sì, forse no. Diciamo, affioramenti è un articolo che serve a spingere oltre la riflessione sui layer, diciamo, no? E quello è la cosa, perché i layer fa un discorso che esistono layer meccanici, di altro tipo, eccetera. Quindi, diciamo, è proprio l'articolo campione sull'argomento dei layer, no? Dato che, grosso modo, per ogni lezione c'è un approfondimento, su Eisman ne abbiamo 5-6. Capisci che voglio dire? Quindi, alla fine della lezione... No, vedi come alla fine della lezione qua ci sono, a parte il libro stesso, però ci sono parecchi articoli, oltre agli approfondimenti dei ragazzi, qui ci sono diversi articoli, in particolare l'ultimo, dov'è? Scusami, qua mi sono un po' perso nella cosa. Sì, qui per esempio c'è quello che parla di Castelvecchio, da qualche parte ve l'avevo linkato, adesso non vedo più dov'è, però c'è. Quindi ce ne sono, diciamo, diversi specifici. Eccolo qua, linea virtuale tra Canaleggio e Castelvecchio, per esempio. E questo è Eisman che lavora sui layer, in qualche maniera. Quindi, diciamo, c'è un menu specializzato e quindi penso... tutto c'ha delle sovrapposizioni, ma mi sembra tranquillo di aver fatto la scelta che ho fatto. Mi sembra che funzioni. Quindi questa, ecco qua, la vedete anche in astrometria, no? Vedete questo, quanto interessante questo discorso? Ha una serie di echi proprio con Terragni, ma è anche completamente diverso, no? È completamente diverso, vedete qui è abbastanza evidente questa logica che vi dicevo dell'implosione, no? Perché vedete come il perimetro esterno si è tenuto, no? E tutto si muove verso dentro, no? Mentre invece non è... Questi mi telefonano da chissà dove, io lo so, la lezione. Insomma, è quel movimento lì, no? È un movimento veramente di implosione, perché non è uno scavo regolare, come fa Terragni nella Casa del Fascio, no? È proprio un movimento, diciamo, di tipo neoplastico, ma tutto verso l'interno, ed è abbastanza, è sicuramente un'opera bella e piena di interesse dal punto di vista, diciamo, sintattico, come ragionamento sul progetto, no? Come ragionamento sul progetto. Ecco qua che cosa sta succedendo in questo momento negli Stati Uniti. Arrivano, sono molto forti queste due correnti, ed Eisman è una persona che partecipa anche al dibattito dell'arte. Da una parte c'è il minimalismo di Hood e altri, e cioè questa sorta di scarnificazione delle forme architettoniche, delle forme scultoree che assomigliano, tendono ad andare verso l'architettura, no? Perché spesse volte sono ripetute in serie, spesse volte hanno, diciamo, quasi un aspetto, diciamo, para-architettonico. Dall'altra parte c'è il ragionamento di cui abbiamo fatto un cenno prima, verso l'arte concettuale. L'arte concettuale naturalmente è una tendenza che va fortissima verso l'astrazione, come abbiamo visto prima, no? Si tratta di fare un ragionamento di astrazione. Quindi prima l'abbiamo visto con De Maria. Questa è una cosa che fa lo stesso Eichmann, è di nuovo una sorta di spazio notazionale, vedete? Lui mette nel foglio una serie di numeri, e questi numeri in realtà si riferisce a una serie di testi che sono qua in basso. Spesso l'arte concettuale gioca anche con la... lavora sulla scrittura, ma questo vi serve a capire non tanto nel valore o meno di questo pezzo di Eichmann, un ambito fondamentale. A questo punto, se l'architettura diventa sostanzialmente fatto sintattico, scevra dagli altri aspetti costruttivi, funzionali, eccetera, il suo core business, il suo centro è, diciamo, un discorso puramente sintattico. Se questa concettualizzazione passa anche attraverso l'arte, la grande formula che loro adoperano è che l'architettura è un testo. L'architettura diventa un testo, intendendo dire questa cosa, no? L'architettura è sostanzialmente un ragionamento sulle sue stesse regole sintattiche. Quindi l'architettura come testo è il... è lo slogan, se vogliamo dire, che si inserisce in un momento, anche in tempo, siamo appunto negli anni 70, in cui comincia a nascere questa forte divaricazione, no? Da una parte una tendenza all'autonomia sempre più dell'architettura, quindi un'architettura che è autoreferenziale, che appunto diventa testo, che si muove nella sua propria sintassi, a cui sicuramente Eichmann appartiene e di cui è sicuramente anzi uno dei principali protagonisti, e dall'altra invece un'architettura che si muove più verso partecipazione, libertà, coinvolgimento degli utenti, eccetera, che è l'altro, diciamo, filone principale. Ieri abbiamo fatto un incontro dedicato allo storico dell'arte Tafuri ha scritto anche su New York Fire e su Eichmann, e rimane bella questa sua definizione. La sua definizione di Eichmann è che è un terrorista formale, insomma, una definizione abbastanza forte, ma abbastanza azzeccata. Allora, in questi anni Eichmann continua a fare una serie di case, Laus 3, Ora, quello che succede è un po' questo, a mio avviso, e come io anche descrivo nel libro, che alcune di queste, mentre l'Aus 2 ha questa forte, diciamo, motivazione teorica, che è in fondo a tutto lo spessore del suo studio di sotterranei, una traduzione, un cambiamento del ragionamento sotterranei, ma si sente questo spessore. Successivamente, alcune di queste case, per esempio l'Aus 3, il gioco formale è proprio un gioco formale. È proprio portato all'estremo questo aspetto di pura esercitazione sintattica. Qui lo vedi, no? Abbiamo un cubo, dividiamo il cubo in tre, poi dividiamo il cubo in sei, poi gli facciamo intervenire dei setti, poi questi setti li apriamo, poi li ruotiamo. Ma perché li dobbiamo ruotare? Perché li dobbiamo dividere in sei? E non in un altro numero, ma soprattutto quando arrivano degli elementi molto grossi anche di cambiamento della stessa sintassi, ti domandi, no, rispetto a quale forza esterna questo fatto sia compiuto. Non c'è nessuna forza esterna, è fatto per portare alle estreme conseguenze un gioco sintattico. Per cui alla fine queste case nascono e sono state descritte come delle vere e proprie macchine da tortura. Cioè l'aspetto sintattico è così forte, è così prevalente, e la vedete anche lei, no? Il suo esito, che è veramente una sorta di esercitazione, no? Puramente sintattica, avulsa da ragioni esterne, tanto da descriverle o farle passare come vere e proprie macchine da tortura. Ma rimane, diciamo, molto forte, anche vedendo queste cose, no? Una sorta di gratuità, diciamo, dell'operazione dal punto di vista espressamente architettonico. In questa casa lui torna un po' indietro e rimposta in qualche maniera il ragionamento che dicevamo prima, no? Verso una sorta di implosione, si rende conto da lui, da solo, no? L'aveva fatta un po' troppo grossa, e anche altre case, questa è una delle prime case in cui lui non opera solamente per piani, come fino adesso, ma opera anche per volumi. C'è un grande assente in tutte queste case, e c'è come un grande assente. Queste case sono veramente dei giochi sintattici messi in un luogo che equivale a un vassoio, no? Il luogo è assolutamente isotro, isotropo e non significativo, non ha alcuna importanza, è un atteggiamento, diciamo, quasi di collocazione di questo, diciamo, congegno sintattico su un luogo che è sostanzialmente inerte, serve soltanto ad appoggiarlo. E proprio invece con questa casa, che si chiama Laos 10 e che lui fa dal 75 al 78, che entra in gioco quello che poi sarà un elemento molto importante, anzi decisivo in tutta la logica di Eisenman, ma che entra in qualche maniera soltanto con questo progetto di questa casa, che tra l'altro è secondo me particolarmente riuscita, è l'Aus 10. Innanzitutto già nel disegno, no? Lo si vede, no? È in uno spazio fortemente scosceso, il progetto è disegnato non a caso anche con le curve di livello, e in qualche maniera lo si intuisce, no? Che la casa partecipa di questo luogo, in qualche maniera significativo. La carta ha questa idea che è attraversata, vedete, da questo percorso, che è il percorso che allo stesso tempo collega la zona di entrata, fa questa sorta di percorso che può essere fatto così o colà. Questa è dalla quota più alta e qua scende e risale. La carta si muove su questa idea ed è un'idea molto bella e molto interessante, ed è quello un po' del sistema quadripartito. La carta si organizza su una sorta di croce, no? Cioè il percorso, che è questo, che scende, in qualche maniera la divide in quattro quadranti, 1, 2, 3 e 4. Ognuno di questi quadranti, a questo punto, acquisisce una sua dose di libertà interna, per cui può essere più alto, più basso, può slittare in maniera diversa, può essere a due piani, a un piano, può avere una terrazza o non avere una terrazza. Quindi dentro ogni singolo quadrante tu riacquisti in qualche maniera una sorta di logica dinamica che porta alla scomposizione delle parti, un po' di origine neoplastica. Quindi il famoso schema a 4 è uno schema che ha una sua storia. Terragni la adopera nel Danteum, Wright la adopera nella sua tipologia di case, che proprio sono delle unifamiliari però unite, e ognuna ha un quadrato che guarda verso l'esterno, ed Eichmann fa questo progetto, che è sicuramente un progetto interessante, molto interessante. Tra l'altro, a guardarlo con attenzione, si vede che lui quasi intuisce l'uso di certe cose che farà dopo Gehry, come le griglie, no? Come le griglie tipo le reti da utilizzare in alcune parti. Insomma, è un lavoro molto significativo. Succede una brutta cosa, però. Succede che il progetto non viene eseguito. Nascono delle difficoltà e il suo progetto, che era, come dire, un po' assurdo, no? Il suo progetto migliore, il suo progetto più realistico da un certo punto di vista, perché teneva attenzione anche alla realistica del programma, non viene realizzato. E quindi a questo punto succedono una serie di cose, un po' tutte in parallelo, tutte attorno a questo 77-78, che sono le seguenti. Innanzitutto Eichmann, dato che non lo può realizzare, ci comincia a giocare, eccolo qua, no? La comincia di nuovo a fare una sorta di trasformazione puramente sintattica di questo. Questo è, per esempio, è un progetto, dimmi te, è un progetto di quella casa realizzato in un plastico come se fosse un'astronometria, no? Quindi è una cosa interessante, ma cerebrale al massimo, no? Io avrei fatto un'altra casa altrettanto bella, giusto? Invece no, entriamo in questa sorta di cose. Il ragionamento è anche perché contemporaneamente Eichmann, come peraltro quasi tutti gli intellettuali americani, entra in analisi. Lo fa lui, lo fa Gehry, lo fanno quasi tutti, quindi non c'è niente di particolare in questo. Ma questo discorso dell'analisi lo porta a una serie di sperimentazioni, a cominciare da quella che avevo usato qua in copertina, no? Questa sorta di casa che si avvolge su se stessa, che è anche una sorta di trivella nel passato, nella memoria, nell'inconscio, perché metà è aperto, metà è sopra, metà è sotto, no? Quindi è una casa, è una scultura, insomma, un po' tante cose di questo tipo, e si inquadra in questa sua, diciamo, fase. E contemporaneamente realizza sempre alcuni giochi. Vedete come entra in rapporto questo momento dello scavo e del sotterraneo, proprio in questa fase. Vedete questa casa che prende, gira, poi c'è un sotterraneo, tra un sopra pieno emerso e un sotto trasparente sommerso, insomma una serie di varie cose, qui sempre mostrata in questa, diciamo, in queste sequenze che lui sempre farà, queste sequenze, diciamo, in qualche maniera sintattiche. L'altro motivo, il motivo molto forte di messa in crisi in questo finale degli anni 70 è l'arrivo del postmodernismo. Allora, l'arrivo del postmodernismo è un problema molto serio per Eisenman, perché per varie ragioni. La prima ragione è che lui ha sempre tenuto molto fermo questa barra verso un linguaggio astratto e di provenienza modernista, mentre come voi sapete il postmodernismo è un movimento che vuole basarsi sulle memorie del passato, no? Che vengono riutilizzate in maniera revivalistica, assemblatoria, che non ha paura del kitsch. Quindi tutto un mondo estraneo, completamente estraneo al mondo di Eisenman. Ora, il fatto è che in realtà è questo mondo, il mondo del postmoderno, che è un mondo vincente e che quindi tende a marginalizzare molto, porre proprio in un cantuccio. Gli architetti avevano un'altra impostazione. Quando parliamo di questo in America parliamo di commesse importanti, parliamo di grattacieli, parliamo di grandi edifici. E quindi dei cinque, dei New York Five, Michael Graves è l'architetto che in realtà diventa un grande campione del postmodernismo. Immaginate un po' di crisi della crea. E quindi, diciamo, Eisenman vive in questa fase di trapasso, formulando una serie di, diciamo, di ipotesi, continuando a lavorare nella direzione di questa strana cosa che è l'Istituto of Urban Studies di New York, che è a metà un centro di ricerca, a metà una scuola, a metà un luogo da cui si producono delle riviste, una strana interessante, diciamo, ibrido per noi italiani, che lui dirige per una decina d'anni, fonda e dirige. Però è chiaro che è una situazione di retroguardia. Un progetto di fringe, e poi mi prendo 10 minuti di riposo, un progetto di passaggio è questo progetto di Canareggio, di cui avevo, credo, fatto un breve cenno. Interpretiamolo con quello che noi sappiamo adesso. Certo, noi vedendo questo progetto possiamo vederne in luce qualche aspetto che poi porterà ad altri passaggi che sono significativi. A vederlo così, diciamo, in maniera molto superficiale, si vede che Eisenman vuole giocare, credo che sia la parola giusta, con l'inserimento in una sorta di nuovo di campo notazionale, no? Astratto, ovviamente. In particolare come appare nel classico. Lui in realtà in questo progetto comincia a ripensare al discorso del palinsesto delle mappe storiche, ma vedendo nel plastico è chiaramente uno spazio notazionale astratto, non c'hanno relazioni significative di nessun tipo, no? La relazione tra queste è formare questo campo, no? In questo campo lui inserisce diminuendole di scala o dilatandole di scala, un altro sistema tutto astratto, tutto sintattico. In architettura questo non è un'arma tipica dell'architettura, che è una cosa, c'è una scala, no? Come fa la più piccola, fa la più piccola, cioè diventa un macello, invece no, non importa, per dare l'idea dell'astrazione della cosa, per cui queste polis, no? Sono praticamente uguali, ma vedete a scala molto diversa e anche in azione diversa. Comunque, questo ragionamento inserito alla fine del ragionamento sulle case, allo stesso tempo anticipa la fase successiva, no? Che è la fase del palinsesto, ed è la fase in cui progressivamente lui acquisisce una cognizione del suolo, no? Che diventa l'elemento fondamentale. Allora, io direi, ci riposiamo, non so, 10 minuti, 12 minuti, e poi riprendiamo per l'altra parte. Io non so, immagino che dovremo fare 3 parti, quindi con un ulteriore break intermedio. Ok? Bene. Allora, diciamo che questo progetto per Canareggio è in qualche maniera un progetto di passaggio. Tra l'altro, adesso che mi viene in mente, l'articolo che vi ho citato alla pagina precedente, appunto, per far arrivare al progetto di Eisman di Castelvecchio, comincia a discutere proprio di questo progetto. Infatti credo che si chiami, se mi ricordo bene, da Canareggio a Castelvecchio o qualcosa del genere, proprio perché traccia questo, diciamo, ragionamento proprio a partire da questo progetto. Allora, di cui abbiamo già brevemente discusso, vediamo che cosa succede. Qui abbiamo di nuovo inserito il ragionamento dell'arte concettuale e notazionale, il discorso che abbiamo fatto precedentemente in apertura, come questo discorso in fondo di creare questa sorta di layer astratto, di questa sorta di spazio notazionale. Prima abbiamo visto le note che usava Eisman, questo layer astratto che, diciamo, come si sovrappone alla realtà e dà una sorta di layer invisibile che però orchestra alcuni layer significativi, e che poi è il ragionamento che da Canareggio va a Ciumi, alla Villetta, ma che precedentemente, come abbiamo detto, ha a che vedere con l'arte concettuale, con quest'opera importante di De Maria. Allora, come vi ho accennato in una qualche altra occasione nel corso di sintesi, parlando di alcuni aspetti del tema che ci interessa, Eisman ribalta con una tecnica di psicanalisi, ribalta la criticità e in qualche maniera la assorbe dentro il suo territorio. Che cosa intendo dire? Il postmoderno, uno dei cavalli di battaglia del postmoderno è la cosiddetta relazione con il tessuto o è comunque con l'ambiente. Questo tipo di relazioni in ambito postmodernista vuol dire usare giaciture in asse con l'esistente, vuol dire riproporre i tipi edilizi tradizionali, in particolare le morfologie a corte della città tradizionale, vuol dire riprendere degli elementi stilistici dall'architettura del passato che vengono ad essere reinseriti nell'architettura nuova con un'operazione, diciamo, mimetica o revivalistica. Ma quindi Eisman dice: ok, d'accordo, se siamo capiti, abbiamo capito che il tema del contesto è un tema importante, ma rigiriamo la frittata, adesso io dico un po' scherzando, rivediamo questa questione da un altro punto di vista, e diciamo che il contesto non è queste cose che voi dite, ma il contesto è in realtà un palinsesto. Ecco, il contesto è un palinsesto, non è questa sommatoria di banalità che dite voi, allineamenti, levai stilistici, rapporti uguali di materiali, eccetera, eccetera, ma è in realtà un palinsesto. Quindi è un contesto in qualche maniera problematizzato, no? Un contesto al quadrato, come dire, no? Perché che cos'è il palinsesto? Il palinsesto, come vi ho detto nell'altra lezione, sono queste pergamene antiche dove si scrive un documento, dopodiché il documento vive per 20 anni, 30 anni, dopodiché si cancella e si riscrive, e quindi, diciamo, funziona per layer successivi, in cui in particolare la traccia precedente non è mai completamente cancellata, ma in qualche maniera affiora, in qualche maniera è presente, rimane presente. Quindi la sua arma diventa questa idea del palinsesto, e il suo strumento fondamentale è lo studio delle mappe storiche e le sovrapposizioni di queste mappe storiche per formare appunto queste giaciture, allineamenti, noi le chiamiamo tessiture, non è una parola di Eisman, che riorganizzano il progetto, ma non lo organizzano appunto con diciamo delle logiche completamente lineari come quelle precedenti, ma molto più ricche e molto più complesse. Il progetto in cui questa tecnica assume piena rilevanza è il progetto per l'IBA di Berlino. Questo è un concorso, come vi avevo fatto notare la volta scorsa, nell'isolato esistono delle preesistenze. Eisman con questa tecnica del palinsesto fa emergere diversi layer, diremmo noi, vedete come questi sono organizzati in diversi layer, no? E vedete come i layer sono disossati o disgiunti, come abbiamo detto la volta scorsa, e diciamo quindi riammagliano l'esistente e danno anche l'orditura dell'uovo. Questo progetto quindi è importante perché arriva questa tecnica, la tecnica del palinsesto, ma è anche importante per un'altra ragione, perché Eisman, a partire da questo progetto, affonda un vero e proprio studio professionale. Fino ad allora era stato un docente, aveva diretto l'Institute di Urban Studies di New York, aveva fatto certo qualche progetto, ma non una vera e propria struttura di studio professionale. Invece in questi anni, non ricordo se esattamente nell'81, lui forma Eisman Architects, che però è uno studio che funziona in maniera del tutto particolare come suo andamento e organizzazione, e che per circa 30 anni, 35 anni, da allora, l'81 ad oggi, siamo 40 anni, no? Sbaglio? Quasi, 30, 39, e funziona con delle modalità molto, molto, molto particolari e molto uniche, che penso che vi interessa saperlo, no? Lo studio in un grande loft. Quindi è uno spazio grande, il doppio se non il triplo di questa stanza. Un loft quindi è uno spazio industriale, no? In America, a New York esistono questi spazi, ed è uno spazio senza divisioni. E quindi Eisman ha una posizione centrale, però non c'è diversità gerarchica rispetto agli altri. La moglie Cinzia ha un'altra zona in questo grande loft. La stragrande maggioranza delle persone che lavorano nello studio sono persone che vanno a fare gratuitamente un tirocinio da Eisman. Io ne conosco 3 o 4, ormai anziani, no, di più di 3 o 4, 5 o 6, e possono consentirsi o lavorano diversamente, eccetera, hanno un periodo in Eisman e lavorano anche 10-12 ore al giorno, lavorano con enorme intensità senza essere pagati, per, come dire, un po' come si faceva nelle botteghe medievali, un po' per imparare il mestiere. Ce ne sono soltanto un paio che, diciamo, gestiscono la parte un po' più hard, detto così, che sono effettivamente impiegati. Lo studio quindi, da un certo punto di vista, è più simile per certi aspetti rispetto a un corso universitario piuttosto che il classico studio, diciamo, di architettura. Eisman spesso, almeno una volta all'anno, dà dei seminari interni allo studio e spesso organizza il lavoro in un progetto in una maniera simile di come si possa organizzare in un lavoro in uno studio di progettazione, in un corso di progettazione come il nostro, con la differenza che varie persone convergono su varie ipotesi su un progetto e poi mano a mano lui sceglie la migliore da portare avanti e quindi anche gli altri si associano a quella che progressivamente viene definita la migliore. Una tecnica di questo tipo molto diversa ovviamente da come funzionano altre realtà professionali. Ecco, questo è il progetto realizzato, che come potete vedere a Berlino. Qualcuno di voi lo conosce? C'è mai andato? No, in questa zona di Berlino. È praticamente questo angolo qua. Perché, come vi raccontavo, poi successivamente gli altri pezzi in realtà sono stati attribuiti ad altri progettisti. Eccolo qua, intervengono uno studio locale, sia per adattare, diciamo, il progetto alle regole, diciamo, al regolamento, sia per facilitare gli aspetti costruttivi. Poi vedete, alla fine questo è un progetto di residenza, quindi è un progetto abbastanza vincolato, no? È un progetto in cui puoi fare come l'altre, come te pare. Quindi vedete, tutto assume una certa razionalità, c'è un blocco di servizio, un ascensore, un blocco scala, una prima parte compartimentata con 1, 2 e 3 appartamenti, un'altra parte con 1, 2, 3 e 4 appartamenti. E poi, diciamo, col blocco servente tende ad essere nelle parti interne verso la corte e le altre parti servite verso la strada. Anche Eisman fa il progetto della Villette e non vince. È un progetto visibilmente meno buono di quello di Ciumi, ma immagini quanto gli possa essere sconciato ad Eisman di vedersi praticamente mezzo progetto di Canareggio nello schema vincente della Villette, no? Non mezzo, ma insomma un buon 30%, no? L'idea fondamentale, una delle idee fondamentali è questa. E Eisman, quindi, in questi anni 80 è una fase abbastanza felice dello studio. Questa macchina che vi ho appena descritta, diciamo, di come funziona lo studio, è efficace. Eisman è un cinquantenne negli anni 80 e fa tutta una serie di progetti. Questo mi sembra ne abbiamo parlato anche nel corso, e addirittura mi sembra che qualcuno abbia preso come scacchiera, mi sbaglio? Sì, no? Una ragazza l'ha anche preso come scacchiera. E che c'ha anche abbastanza senso, perché c'è anche Eisman gioca con degli effetti acquatici portuali, no? Come tipo questa grande mezzaluna, che nel suo caso richiama la natura estrattiva dell'area, e poi alcune giaciture, come al solito, sono giustificate, diciamo, sulla base delle mappe storiche, no? Noi abbiamo modificato questo discorso delle mappe storiche derivandole invece dal contesto, no? Noi non usiamo le mappe storiche, e questo teoricamente ci fa creare delle tessiture che sono più riammagliate, no? Sono più rispondenti, no? Piuttosto che, in realtà, quelle mappe storiche, ho capito, ma è abbastanza astratto tutto il ragionamento, no? Dopodiché, proprio in questo aspetto dei seminari, loro spesso studiano degli argomenti teorici che possono essere argomenti teorici che hanno una certa attinenza con il progetto e a passo dopo passo dall'argomento teorico, diciamo dalla ricerca teorica, si procede al progetto. Questo in particolare è per un centro di ricerche a Pittsburgh della Carnegie Mellon e loro lavorano sulla geometria booleana, che sembra attinente come tema, che è anche una maniera di creare spazi a più dimensioni attraverso la traslazione di un cubo, vedete? Un cubo che si trasla nello spazio determina un campo che è un campo diciamo a più dimensioni. È una delle tecniche dei cosiddetti cubi a più dimensioni, di cui in parte toccheremo nella prossima sezione. E poi vedete qua, questo è interessante, credo che questo derivi da Galofalo, che essendo nello studio poteva fotografare le varie versioni, addirittura le varie proposte all'interno, diciamo, dello studio, finché emerge quella che è poi, diciamo, quella vincente. Questi sono anche grafici molto belli in questa fase, molto, molto pregnanti, molto belli proprio. Siamo alla fase in cui sta per arrivare la mostra del 1988, la mostra del decostruttivismo a New York. E questa è una bella cosa che è successa, cioè d'amblè, cioè veramente d'amblè, Philip Johnson decide di far morire il postmodernismo e di abbracciare un'altra cosa. Adesso è una cosa pazzesca, perché siccome tu stai al centro del mondo e nel caso di Philip Johnson sei l'architetto più ascoltato, diciamo, sia come età sia come prestigio. Philip Johnson è l'architetto che nel 1930 aveva fatto la mostra dell'International Style, immaginate un po', sono passati più di 50 anni, no? E in qualche maniera decide che il tempo del postmodernismo è morto. Considerate che Philip Johnson aveva fatto lui importanti architetture, grattacieli postmoderni, decide di cambiare, basandosi su un ragionamento implicito o non implicito, che l'architettura in questo paese del capitalismo avanzato ogni tanto, come se fosse una moda, deve avere una rinfrescata, no? E quindi nasce questa mostra del decostruttivismo, che è una mostra in cui in realtà assumono grandissima evidenza architetti che non avevano realizzato niente come Hadid, o pochissimo, o niente come Libeskind. Lo stesso Rand Collard non ha fatto molto a quella, in quel momento. E Eisman è in una, diciamo, fascia di età intermedia e quindi è un po' affianca Philip Johnson, un po' fatta tramite con gli architetti più giovani. Comunque sia, nasce questa mostra, che è una mostra importantissima, appunto la mostra del decostruttivismo a New York, che un po' lancia tutti questi architetti, ed Eisman quindi si trova in prima fila. E come dire, la lunga crisi del postmodernismo, la lunga crisi in cui in fondo era molto nell'angolo, viene in qualche maniera superata e arrivano commesse, arrivano interessi un poco da molte parti. Questo è un altro edificio che appartiene un po' a quella stessa logica dello studio di una teoria che poi viene applicata, in questo caso è il DNA, la formazione del DNA, che in qualche maniera entra come, diciamo, motivo ispiratore, organizzatore di questi laboratori di ricerca, che tra l'altro sono anche parecchio belli. Come spesso accade, l'architettura di Eisman in realtà ha, come dire, degli impianti distributivi, organizzativi abbastanza semplici, che se uno li individua, poi può, diciamo, li capisce meglio. Cioè, questo non è altro che un edificio a spina, sostanzialmente, vedete, in cui i corpi dei laboratori sono organizzati a spina rispetto ad un percorso, no? È il modo classico di fare appunto la spina, ed è la maniera classica in cui si organizzano appunto i laboratori, in fondo, no? Lui varia questa cosa perché la, diciamo, la parte a spina, diciamo, ha degli effetti frattali di rottura rispetto ai vari corpi, quindi non è lineare, e secondariamente è occasione per innestare fatti più specialistici. Questa credo che sia un'aula come un'aula magna o qualcosa del genere, ma comunque vedete, si innestano cose, diciamo, più specialistiche. Da qua in pianta lo vedete meglio, no? È proprio l'edificio a spina, a pettine anzi. Ecco qua. Questi sono alcuni dei disegni che mostravano quel rapporto. Oh, qua si apre un nuovo capitolo con questa opera, che è un capitolo molto interessante. Cerca oggi, cerca domani, di tanto in tanto Eichmann fa delle nuove scoperte e che si solidificano in delle nuove parole chiave. Una di queste è l'in-between. Con questo progetto si afferma questa tecnica dello stare tra le cose, che è una tecnica molto interessante in tanti ambiti e sicuramente diventa una tecnica anche simbolicamente forte nel caso in cui molto più spesso ormai l'architettura è chiamata ad operare nell'esistente, no? Piuttosto che in una nuova situazione. Quindi l'occasione è l'espansione con un centro di arti e di altre attività di questo campo, di questo campus universitario Ohio State a Columbus, in Ohio, e lui invece di creare, come hanno fatto gli altri, un nuovo edificio in un locco libero, ha questa, diciamo, intuizione appunto dell'in-between, di impiccare, diciamo così, questa struttura, la vedete, tra dei fabbricati esistenti, e questa struttura che si, diciamo, conficca, sostanzialmente trasforma dei retro, che sono i retro di questi edifici che hanno i fronti qua, in realtà nuovi spazi, no? Di valore, perché un po' mangiando, un po' andando sotterraneo, un po' saturando altre parti, sostanzialmente le parti che sono richieste dal programma lui le riesce a sistemare in questa maniera, e questo diventa, diciamo, questo lungo sorta di promenade, rampa, eccetera, proprio che segna questo in between, una tecnica sicuramente interessante e molto innovativa, e quindi allo stesso tempo lui e allo stesso tempo può permettersi di tanto in tanto anche dei frammenti, in questo caso dei frammenti che addirittura riecheggiano un atteggiamento postmodernista, in questo caso del forte che c'era in precedenza dell'aria, oppure questa sorta di ripresa del telaio, che era, diciamo, un grande interesse dei tempi di Catania. Ecco qua, questa è una vista di questa rampa che corre nello spazio che chiamiamo, abbiamo detto, in between, che serve, no? A sinistra e a destra, quando è possibile, le strutture. Come dicevamo, strada facendo, fa delle scoperte. Questa dell'in-between è una scoperta veramente importante. Ancora una volta arriva a Ciumi e fa gol. Tu mi realizza proprio l'idea dell'in-between muovendola in una maniera diversa nel progetto Le Fresnoy. Lo conoscete questo progetto? Nel libro c'è? Lo conosci? Se siamo su internet lo posso vedere, se non siamo su internet e mi dispero, non c'ho tempo da perdere con questo. No, ce l'abbiamo. Ecco, questo è il progetto di Ciumi, che è il progetto classico, diciamo, dell'entrepreneur, perché lui, ecco, questa foto forse ci può far capire abbastanza, lui ha una serie di capannoni esistenti, vedete, da trasformare in una sorta di new Bauhaus, nuovo media center, eccetera. E lui ha questa idea eccezionale di coprire, in realtà, con una seconda struttura i capannoni. Per cui, cosa succede? Che lo spazio entre le due, tra le due, lo spazio in between, di questo e questo, diventa uno spazio fantasmagorico, che in alcune parti viene usato per aule, che ne so, gradinate per aula all'aperto, passerelle, altre strutture, e comunque risemantizza completamente questi due squalli di capannoni, senza bisogno di fare poi operazioni più complesse di addizione, di munizioni, eccetera. Quindi questo è un progetto, diciamo, da un certo punto di vista classico, dell'entro le due, dell'invitino, un ragionamento anche in questo caso in fondo iniziato da Eichmann e che Ciumi porta, diciamo, in gol. Quest'altro sulla casa Guardiola è un'altra sperimentazione molto, molto ricca, molto bella, gravida di conseguenze, come poi vedremo, e che qui in questo caso nella casa è come se fosse compiuta in laboratorio, no? Come se fosse compiuta in una piccola situazione, quasi per testare l'idea, e poi, come sapete, invece si tramuta in altro. Ed è bello questo qua, perché, come dire, è un'evoluzione molto interessante di una serie di cose. La scrittura per Eichmann si dà comunque sempre sostanzialmente come esercizio sintattico, no? Come è un ragionamento su se stessa, sulle sue variazioni, no? Quindi da questo punto di vista continua la tradizione migliore delle house, no? Dall'altro, come vedrete nell'approccio stesso, essendo un approccio sostanzialmente di vibrazioni di piani, e quindi di nuovo un atteggiamento sostanzialmente vettoriale, come lo chiamiamo noi, no? E quindi tutto questo processo che poi porta alla Guardiola e poi agli altri progetti, in fondo è una vibrazione di piani che crea una sorta di spazi virtuali che possono, a volte si possono solidificare in architettura, a volte non si solidificano in architettura e rimangono spazi virtuali, no? Ma sono dati da questo oscillamento, no? Da questa operazione di oscillamento. Ecco perché io nel libro, per fare capire tutta questa cosa, mi sono riferito a Palla, costruendo una parte, credo che questo in architettura e modernità non sia mai arrivato, questa parte, mi serviva proprio per far capire questa logica planare, questa logica vettoriale, questa logica del movimento, ed è un movimento che in questo caso non è il movimento meccanico alla Sant'Elia, cioè che si muovono le macchine, si muovono i ponti, si muovono le gru, no? Ma questa è un'altra, è un'idea del movimento come qualcosa di generativo, che è diverso, no? Non è il movimento dei pezzi meccanico o di quello che succede, è un movimento generativo. E quindi guardate se non è vettoriale questo. Allora, guardate questi schemi. Questi schemi sostanzialmente lui crea il il sistema sia in pianta sia in elevazione. Questo è eccezionale, non cambia niente. Ho dovuto fare lo zoom per ricordarmi, ma è la stessa cosa. I movimenti di pianta del piano, i movimenti in alto del piano sono sostanzialmente analoghi, vedete? Che cosa succede? Che quando prendo di nuovo queste due L, ma questo è un altro discorso che faremo un'altra volta, prendo queste due L, le incastro e le comincio a far traslare, no? Poi il traslamento, come si vedrà, non è soltanto uno, è avanti e indietro, e avviene sia in pianta sia in astato. Ed è un primo livello, vedete, poi da qua riprende un secondo livello, in pianta e in alzato. Dico, questo è matto proprio fuori di testa completamente, e in realtà ne esce un'opera eccezionale. Proprio per la ragione che vi avevo detto prima, in realtà questi sono campi virtuali, questo uno deve capire. I movimenti oscillatori sono campi virtuali, sono come le nostre tessiture, che si possono reificare, cioè possono diventare cose, edifici, percorsi, aiole, sistemi d'acqua, oppure no, oppure non diventano niente, rimangono virtuali. Ma se sono, anche se sono virtuali, intendo dire che non si reificano in niente, ne rimane l'odore, ne rimane come se fossero dei campi magnetici, ne rimane l'origine. No? E questo è il discorso, ne rimane l'origine, anche se non si materializzano. Quindi, e questa è la bellezza di tutta l'operazione, ecco perché questa cosa qua, soltanto alcuni di quei piani si materializzano, seguendo quella cosa, ma di tutto rimane l'odore. Che credo che sia una maniera efficace di dirlo, anche se odore non è la, probabilmente la parola più... Rende l'idea, no? Rimane la memoria, rimane la memoria, è come se tu sapessi che c'è questa cosa, dà l'idea, no? Dà l'idea, ne rimane l'odore, ne rimane l'odore delle tessiture o in questo caso della sua cosa. Per cui tu alla fine, quando tu ti becchi questa cosa qua, la cosa interessante di questa operazione è che rimane l'odore dell'operazione sintattica che l'ha generata. Cioè, quello non è un puro assemblaggio di volumi sghembi. C'è una logica sintattica dietro che in parte tu vedi e in parte non vedi, ma che comunque è incapsulata dentro l'opera. Dentro l'opera. No? È incapsulata dentro l'opera. E quindi questa è un'opera in cui Eisenman fa tutto un altro ragionamento, ovviamente, non fa questo ragionamento, fa un altro ragionamento molto più astratto, si riferisce a Platone, lo spazio che c'è, lo spazio che non c'è, il dondolio delle acque sotto, no? Che è anche un tema, diciamo, interessante, e quindi come da un certo punto di vista questa opera interpreta sia questo spazio platonico, cioè questa cosa. Invece nel mio libro assume un ruolo fondamentale questa piccola opera, che pochissime persone avevano dato attenzione, quasi niente, in realtà nel mio libro diventa molto importante perché è quella che ti stura il ragionamento, ti fa capire il ragionamento, ecco perché mi sono dedicate, diciamo, questa è proprio una parte del libro, sono dedicate delle pagine. Ecco qua, quindi questo, vediamo le piante reali, vediamo gli alzati reali e vediamo questa cosa, e lui un pochettino anche con la grafica, vedete come con queste linee, no? Con queste linee che può darsi che siano delle linee effettive del piano superiore, no? O può essere che siano delle linee effettive delle proiezioni del lato superiore, forse di un abbassamento di quota o qualcosa. Ma eccola lì, proprio, credo che quello che abbiamo detto sia abbastanza efficace ed efficiente per capire perché la guardiola è classico. Capite ora bene perché in un classico sviluppo del tema della scacchiera questa ci sta, ovviamente, no? Mentre invece nel nostro modo di averla sviluppato quest'anno, dovendo andare a parare col sole e dovendo andare a parare con l'acqua, giustamente non abbiamo premuto in questa direzione perché è meglio fare altre cose che sono più congrue a quelle che dobbiamo fare noi. Ma questo è un classico, no? Capire sintatticamente questa e le variazioni di questa è ovviamente, diciamo, un classico. Allora io direi, prendendo la palla al balzo, adesso ci riposiamo qualche minuto e vediamo le scacchiere, fatte, ok, ma ci possiamo andare da qua, vediamo le scacchiere fatte alla polis su Iceman, perché non le avevamo viste, e invece così ci riposiamo un poco e poi andiamo avanti, e allo stesso tempo ci può incuriosire vedere il lavoro delle scacchiere proprio su Iceman, però nel caso specifico io le ho messe da qualche parte qua. Eccole. Ho sbagliato il link. Perché ho sbagliato il link? Ora vale la pena andarle a rintracciare. Ci tenete a vederle? Ci metto 2 minuti. Mi fa piacere vederle, no? Ok. Allora, vediamo un attimo. Posso cercare il link da qua, ecco come lo faccio. Ecco qua, il link funziona per fortuna. Facciamolo riposare un poco in maniera che guadagniamo un poco di spazio. Credo che lui sta avanzando, no? Sì, scarica intanto. No, perché nel frattempo mi viene da dire che purtroppo queste cose sono fatte in Albania, questa università a cui io sono, di cui sono amico, sono stato molto amico, e diverse persone che hanno lavorato con me sono stati assistenti e docenti lì, tra cui ultimamente Valerio Perla, non so se nessuno di voi l'ha mai avuto, non lo conoscete. Comunque, insomma, adesso hanno questo problema enorme di questo terremoto terrificante, che veramente non finisce mai, tra l'altro, perché hanno continuato ad avere scosse drammatiche, quindi è un momento molto duro per loro. Comunque questa è una scacchiera di pochi di anni fa, e forse vi incuriosisce vedere, no? Ripeto, con la, questa è la Battisti, qualcuno di voi la conosce forse.
Torino di Raimo, Lelia Bergasi, Laura Pedata e Alessandra Battisti, our friends and guests. And then there is an old class, it's the old class that is doing this, okay? What we are doing here, it is a very intense exercise on the syntax of Peter Eisman, okay? We've been working on a lecture body that is around 15 hours of lectures about that. It is subdivided in 6 keywords. There are 6 keywords which are this one: implosion, cat, layering, in between. We've been talking about the same
Quindi adesso speriamo che l'audio riprenda. In questa frase avevo organizzato, avete capito, cinque parole chiave, per cui ogni scacchiera in qualche maniera rispondeva a una parola chiave ed era in qualche maniera legata a un'opera. Tutto questo era necessario perché avevo fatto molte ore di lezione, però il lavoro della scacchiera sostanzialmente è una notte e un giorno, quindi loro dovevano essere già abbastanza indirizzati, quindi mi ero completamente scordato di questo. È diminuito il volume da qualche parte? Strano perché è andato via poi, no? Perché era buono. Vabbè, adesso ci interessa vedere le cose a noi. Allora, questo è su House 2, no? Eccola qua. È come se il ragazzo ci tenesse il dito sopra, no? Eh no, è lui che mette qualcosa, secondo me, no? Mette le mani... Allora, questo fa l'House 2, vediamo come la fa. Questo nel frattempo è diventato mezzo lettore, Samir. Cut. Eh sì, comunque è sicuramente la mano, non vedo cos'altro possa essere. Lui sposta forse la mano da un modo che tiene i cosi. Non capisco che opera fosse questa, non mi ricordo quale opera era. A lei e l'Ingrid. Ah, ecco, questi lavorano proprio sulla su quella là, eh. La regia è pessima rispetto alla nostra, noi abbiamo avuto un'ottima regia di scacchiera, è stato bravissimo ragazzo, eh? Cioè proprio ciao, a parte che non si vede niente, non si sa dove mettersi.
Our project was based on our research was based on the project of Peter Eisenman in California, the University Art Museum. So there are two main grid structures, which are supported by two objects, which we can move all around. Oh, right. The whole structure. The whole structure is moving around, and that there is a variance.
You can separate the different design with the same principle. So the idea is actually to have more, but pieces to do the chessboard. So that is why it is the chessboard.
Okay.
Let's move to this one. Okay.
I was still in between, no?
Well, the idea, well, the project is Lexman Center, and the idea of in between are the, let's say, the grids that pass through the objects that make some kind of a relation between the existing, and he also introduces an iconic element, which in this case you can play around with it by creating different
Ma Marcello, questo non ci ha capito niente.
Now we are approaching a level of complexity, we are dealing with them.
Non ci ha capito assolutamente niente.
Women.
The first group is by Ivana and Sabina. We have worked with the Cincinnati University in Ohio. We have to deal with an existing building and a new one. The existing is composed with the wood elements, and the new one is the red one, which creates vibrations and extrusion and protects future expansion only in a horizontal section and movement.
So basically, you can start to rearticulate the piece to create a new condition, moving the pieces to create things, and also there are the lines.
Even the protection to the ground, because the lines that we tell you how to move. But even to the topography of the area that is.
Okay, good. The other swimming group?
The swimming group, Herman Dagger, Habib Sundrim.
Good.
Our reference model is the Guardiola.
Vediamo l'hanno fatto. Non mi ricordo niente.
The original house is this, and our idea is based on a rotation through axis.
The first house, which one is?
This one.
Okay, okay. So since the thing is all based on the swing and the rotation, this is basically how you can compose the different things and play with them. Okay. Now topological level is the last one.
Different model, and our key word of our process is topological network, and our generative field of forces is the Church of Peter Eisman, and based on the concept, we multiply concept in other part of the across the city.
So auto.
Oh, è finito. Vabbè. Questo poteva essere un po' più lungo. Vabbè, comunque, ci siamo riposati. Da parte voi ve ne intendete di quello che abbiamo visto. Quindi, ok, fammi capire dove abbiamo la lezione. Eccola qua. D'accordo. Allora, avevamo lasciato il discorso alla Guardiola e a questa tecnica del burring. E poi, come abbiamo anticipato e come avete visto nelle scacchiere, come in parte abbiamo discusso a lezione, questa tecnica diventa il suo vero campo di prova, è questa facoltà di architettura di Cincinnati, in cui tutto diventa molto più ricco, molto più complesso rispetto a Guardiola. Innanzitutto perché c'è un preesistente, questo è il primo aspetto interessante, c'è questa scuola, di impianto funzionalista preesistente sull'area, che procede più o meno a zigzag. E Eisman ha questa idea, nasce questa idea, cioè di creare questo andamento curvilineo, vedete che sarebbe questo, dall'altra parte della struttura preesistente, con un misto di tecniche. Da una parte è una tecnica, di accostamento e quasi di in-between, no? Come abbiamo visto precedentemente, perché lui la attacca, non la crea a distanza, come sembrerebbe logico, ma la attacca. l'attaccamento succede come nell'altra, creando uno spazio a galleria. Quindi, diciamo, lo spazio di attaccamento viene ad essere uno spazio della galleria, sostanzialmente, che mi consente di servire l'una e l'altra. Una volta fatto questo e capito questo, diciamo, modo, dopodiché le due strutture cominciano a vibrare, no? Cioè, o meglio, cominciano a ondularsi, no? Cominciano a vibrare, sì, a sweeping. E di nuovo il dondolio è la stessa ragione di precedentemente, cioè da una parte fa cose concretamente, che possono essere cose hard o cose soft, dall'altra lascia l'odore del dondolio, no? Allora, che cosa vuol dire che la struttura preesistente dondola? Vuol dire che in alcune parti viene sopraelevata, in alcune parti viene tagliata, in altre parti viene aggiunta, cioè alcuni di questi segni sono segni di effettive aggiunte, guardate qua per esempio, di effettive aggiunte che ha la struttura, in altre parti viene scavata, nelle altre parti, diciamo, viene riorganizzata in qualche maniera attraverso questa cosa. Questa, che è la struttura evidentemente del sistema delle aule, no? Sostanzialmente, è anch'essa una sezione, una pianta che si muove, che dondola in qualche maniera, e dondola in particolare ai vari piani, no? Contemporaneamente questi movimenti e questi dondolii in qualche maniera si proiettano all'esterno e in parte organizzano gli spazi terrazzati e vegetali all'esterno, anche se non con la forza di cui facciamo noi, perché in realtà questi partono dall'edificio, non partono come nel nostro caso dalle tessiture. Di conseguenza nasce questa quest'opera, eccola qua, questa viene realizzata, una scuola d'architettura che ha un buon successo come edificio, qui lo vedete nel classico, e di nuovo la vedete qua, vedete come alcune linee che sono, diciamo, importanti dal punto di vista dell'operazione sintattica, poi magari si possono trasformare in strutture leggere o semplicemente in colori o in mattonati o roba del genere. E chiaramente il centro spaziale di questa sorta di collisione è la galleria centrale, no? La galleria centrale dove il movimento dell'una e dell'altra in qualche maniera si incontrano, eccolo qua. Quindi di nuovo l'edificio preesistente attraverso questa sorta di operazione di in-between viene assorbito, curato, succhiato dentro e niente, nasce quest'opera che, diciamo, come dire, come vi ho detto prima, è una sorta di maturazione, no? della tecnica messa in atto a Guardiola. Eisman comincia anche ad assorbire, a fare suo, un'idea che è l'idea della landform, la formula della landform architecture, cioè un'architettura che assorbe dentro di sé, che emula, che fa sua in qualche maniera delle regole formative del suolo, no? E quindi a questo punto tra l'architettura ovviamente non si siede come una bottiglia su un vassoio, questo è ovvio, non è soltanto, diciamo, in qualche maniera vibrata o in between come prima, ma assorbe dentro di sé le regole formative dei paesaggi naturali, delle forme naturali, per cui nascono questa sorta di ibridi, no? Questa è un'opera fortemente ibrida, come lo si vede subito, no? È un grande commercial center, ma se voi vedete i plastici e come nasce, è immediata, no? Questa idea, no? Questa idea quindi in parte ha a che vedere con le tecniche sintattiche precedenti, dall'altra, diciamo, fa sua, declina alla Heinzmann quella che è stata un poco l'intuizione in particolare di Adit, no? Questa idea della, diciamo, dell'assorbire nell'architettura delle forme, dei maniere di formarsi degli ambienti naturali. Per cui alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, esistono una serie di, come dire, pionieri di questo ragionamento, di cui sicuramente in primo piano c'è la Did, Heisman arriva per suo canto a questa idea, e poi esistono altri architetti di grandissimo talento che lavorano sulla stessa sintonia, un po' captandola, un po' reinventandola secondo le proprie corde. Direi che i due principali sono i Morphosis e Mirages, se dovessi dire chi sono, il nucleo fondamentale di questo pensiero. Se vi interessa, esiste un libro molto bello di una persona che ha scritto nella mia collana il volume di Morphosis, che si chiama Landform, ed è un libro molto bello, probabilmente c'è in biblioteca, l'autore è Matteo Zambelli, e in maniera molto didattica spiega questo approccio. Proprio il libro si chiama Landform. Heisman continua le sue sperimentazioni. In questa fase comincia ad avere ormai incarichi di una certa rilevanza, un po' in tutto il mondo, una buona parte vanno male, ma fa delle opere caratteristiche. Questa è la Max Reiner a Berlino. Su questo tipo di idee poi lavorano vari architetti, alla fine Kollatz fa qualcosa di vagamente del genere in Cina, ha qualche occasione di fare degli edifici di media grandezza, fatti per un'imprenditoria evidentemente privata, ma in cui riesce a impostare, a dare una zampata, no? Come dire, una zampata un po' particolare, un po' teorica, un poco particolare. Qua in questo caso vedete, la palazzina è molto, molto tradizionale, se vogliamo. Lui qua in questa zona gioca con questo effetto quasi frattale, no? Delle rotazioni o delle cose, per cui l'opera assume un livello estremamente più interessante, no? Per questa sorta di intrusione concettuale, no? che ha dentro, ma il resto rimane molto piano, anche perché, ripeto, qua i soldi contano, quindi voglio dire, no? È importante avere, è un atteggiamento abbastanza pragmatico in fondo, se ci pensi, no? Come riuscire a conservare un tasso di interesse anche teorico in un'opera che è un'opera di buona architettura modernista, niente di più, come impianto. Questa è un po' più complessa, perché qui almeno vuole far apparire che i piani slittano l'uno sull'altro, in realtà è più un apparire che un essere, vedete, non si capisce proprio direttamente qua, non sono i solai che si muovono, sono gli schermi sui solai che si muovono, però dando questa idea molto terremotata, e vorrei fare questa battuta, molto terremotata, molto decostruttivista, un po' come andava in quegli anni, vedete, però è una maniera in cui in realtà riesce quasi, vedete, i piani sono diritti.
Ma Gehry è contemporaneo con quello che
è già... Certo, siamo negli stessi anni. Gehry è negli stessi anni. Certo, siamo negli stessi anni. Ginger e Fred è un è un edificio forse del 95, quindi pochi anni dopo, e entrambi sono, diciamo, etichettati alla in larga misura su questa idea del decostruttivismo. In realtà queste parole vogliono dire ben poco, però sono assolutamente contemporanei, sono gli stessi anni. Prego. Poi ci sono dei progetti in cui Eisman continua a tenere alto anche il profilo, come dire, teorico, e ragiona su degli elementi interessanti. Per esempio, questo è un caso, questo Reps of Part, un bel progetto, perché è un progetto in cui lui utilizza alcune tecniche di griglia, di palinsesto diremmo noi, o di griglia o di giacitura all'interno di un complesso residenziale, no? Di un quartiere, di un vero e proprio quartiere, tra l'altro un quartiere fatto nella città di Francoforte, che è la città delle Siedlungen, no? La città per antonomasia delle Siedlungen, di cui Ernest May ha fatto tanto nell'edilizia popolare tedesca degli anni 20, quindi c'è una nozione di quartiere così è molto forte. E lui qua di nuovo, giocando con queste tecniche, diciamo, di palinsesto, fa muovere alcune parti, vedete, degli edifici rispetto ad altre griglie, vedete che succede, e quindi, come dire, è come se gli inserisse una sorta di vento, no? Come se c'è una sorta di vento che fa muovere alcune parti o le organizza diversamente, ma la cosa bella è di nuovo con l'odore di una qualche struttura dietro, no? Queste cose non sono completamente gratuite, questa è la cosa, cioè non è soltanto storto, è storto perché è come se fosse colpito da una da delle nervature, dalle texture diverse, e questo a mio avviso lo rende molto, molto bello e molto interessante, anche perché come dire, dal punto di vista residenziale è molto ovvio. Una cosa è stare in un lager della via stretta così, lunga 800 metri, 2 km lunga così, un'altra cosa è avere questo tipo di mutamento, no? Di cambiamento, di sorprese. Una cosa è stare in un isolato tutto dritto, un'altra cosa queste modulazioni dello spazio sono modulazioni molto, molto significative, non soltanto dal punto di vista formale, ma proprio dal punto di vista di come, diciamo, si sviluppa la quotidianità della vita, no? Che, diciamo, non vuole vivere esattamente in una caserma, diciamo, per fare marce, non è esattamente la stessa cosa, no? Quindi, secondo me, riesce a ottenere degli obiettivi di perturbazione dello spazio, ma che non sono completamente gratuiti, non sono sentiti come gratuiti. E secondo me questa è una cosa molto bella, perché c'è una regola sotto, anche se non la capti completamente. E che è ovviamente, come uno può capire, a che vedere con le solite vibrazioni, tessiture, eccetera, eccetera, no? Io qua prendo soltanto qualche immagine, ma andando a volerlo studiare lo vedi. E secondo me questo è un progetto molto bello. Avendo fatto per una lunga fase della mia vita progettista, diciamo, sostanzialmente di complessi residenziali, lo Rise High Density, mi rendo conto di quanto è interessante quello che lui fa come master plan, come disegno volumetrico d'insieme, no? E perché poi tutte quelle diciamo disconnessioni assumono poi, diciamo, dei pezzi, si tramutano in fatti di materiali, in fatti di trattamento un po' diversi, quindi è proprio una tecnica molto interessante e molto preziosa, secondo me, da tenere presente se capita. Questo è probabilmente il suo, non lo so, questa è un'opera importante, veramente importante, questa chiesa del 2000, come dire, come tutte le opere molto innovative, talmente importante che lo si capisce, comincia, lo si capisce a capire dopo un poco di anni, no? Sì, lì per lì, questo era un concorso fatto in quel momento, in una fase in cui l'architettura anche a Roma sembrava diciamo che avesse preso una china buona, sì, aveva preso una china buona, la chiesa poi si realizzerà, sono gli anni in cui è messo in cantiere il maxi, si fa il macro, c'erano anche altri grandi progetti che purtroppo non sono stati fatti, però era una fase di relativa vivacità dell'architettura a Roma. Di nuovo, questi sono dal libro Eisman Virtuale di Luca Calofaro, e vedete, questi sono interessanti che lui metta queste foto di studio, perché sono proprio, sono quasi certo che sono le foto proposte dai vari ragazzi in qualche maniera, no? In cui progressivamente sono abbandonati, ma vedete, sono schemi tipologici anche molto classici, no? E quindi sono, diciamo, attraverso un percorso di scarto e avanzamento, progressivamente emerge questa idea. Che è questa idea sostanzialmente di fare una landforma, no? La chiesa si sviluppa come una sorta di landform, una parte coperta, una parte scoperta, e anche questa è un'idea molto particolare, no? Perché la parte scoperta non ha diciamo, la struttura classica, no? O della corte dietro o del dell'accesso davanti, ma invece raddoppia in qualche maniera questo. Per cui diventa una sorta di canyon, diventa una sorta di vie cave, no? Diventa uno spazio processionale anche bello semanticamente, non soltanto formalmente, secondo me. Quindi lui in questo secondo spazio anche ipotizza di avere schermi per assistere la messa da lontano, ma è chiaro che è uno spazio bello, bello classicamente, secondo me, anche a pensare la chiesa in maniera diversa, anche interessante, no? Perché è uno spazio di fatto processionale. Invece lo vedo che fanno la Via Crucis qua, non so come dire, no? Piuttosto che dentro la chiesa vera e propria. E gli spazi accessori si muovono sostanzialmente qua, cioè è uno schema alla Peppa, e dopodiché c'ha questa sua idea di base, che è un'idea che appunto è una Eisenmanizzazione di Hadid, no? In fondo, no? Se vogliamo dire proprio così, cioè il discorso fondamentale di questa, diciamo, di questa landform, di questa architettura che diventa paesaggio, in qualche maniera è un'invenzione di Hadid in primis, ma Eisman la trasforma, la fa propria, la combina con altre cose, e poi non a caso, e questo è un fatto di gusto, ma è anche un fatto, non so come dire, è il prevalere della linea aspettata sulla linea curva, no? Perché molti di voi fanno spesso queste cose, io cerco di dire state attenti con le curve, perché le curve vanno bene, no? È chiaro che noi tendiamo ad avere tessiture spesso, diciamo, che si ricavano le linee curve da vari fatti, eccetera. Però trasformarle tutte in architettura tendono a essere, vengono molto stucchevoli, no? Perché è come se fosse un'architettura fatta solo di foglie, no? Viene molto stucchevole. Secondo me è sempre bene avere, diciamo, due sistemi geometrici, avere un sistema fluido, ma anche avere un sistema, diciamo, più spigoloso, più duro, in cui in maniera che i due si saltano di più, e non fare questo mondo tutto, diciamo, tutto morbido, tutto foglioso. E Eisman in questo è molto bravo, no? Vedete quanto interessante questa sua cosa. Perché di nuovo è un mondo vettoriale, di nuovo, no? È un mondo vettoriale, un mondo in cui la linea, vedete, è proprio la linea che ha una sua forza, no? La linea che diventa, diciamo, la gente, anche se abbiamo fatto un lungo passo rispetto a quello con cui abbiamo iniziato. E poi ci sono tutta una serie di opere prototipiche, diciamo, di questo approccio. Ormai siamo, diciamo, più o meno a chiudere. Ce la fate, no? Un altro quarto d'ora, 20 minuti, non volete un altro break, ce la facciamo, no? Abbiamo avuto la scacchiera, ci siamo riposati abbastanza, no? Preparatevi se volete qualche domanda, così alla fine discutiamo un po', credo che sia un argomento piacevole da discutere, anche perché ha implicazioni con quello che state facendo, quindi preparatevi qualche domanda che poi alla fine ne discutiamo, di varia umanità, o anche di domande semplici, di cose che volete sapere. Allora, questo sistema alla Eichmann dell'Anform va avanti, questa, a un certo punto, non da tanto tempo, ho trovato questa foto di questo plastico, e secondo me è eccezionale questo, perché infatti l'ho usato anche a lezione, perché lo si vede subito, no? Chi ha capito le cose di cui stiamo parlando, qua ce l'ha tutte, no? C'ha una tessitura, che nel suo caso è una tessitura particolarmente, diciamo, complessa e vibrata, perché lui, diciamo, si muove facendole anche frollare quasi queste cose, quindi sono particolarmente complesse, le nostre sono più semplici, però la cosa, perché non vuol dire che siano meno adatte, possono essere anche più adatte e più efficaci, ma comunque è molto bello che poi su questo si concretizzi il l'edificato, no? Per cui senti simbolicamente quello che non vedi, lo senti, e cioè che l'edificato è come se fosse il frutto di queste vibrazioni, no? Anche se non le vedi, no? E quindi, diciamo, il plastico è molto bello. Ecco qua, è molto didattico questo tipo di cose per capire questo approccio. Poi naturalmente Eichmann ha questa grande occasione, che è un po' un'arma a doppio taglio, diciamoci la verità, perché era meglio che gli facevano fare la biblioteca di Ginevra piuttosto che il campus di Santiago de Compostela, perché il problema è gli spagnoli, si sa, peccano di gigantismo, questo è un loro problema storico, tant'è vero che si sono bruciati l'impero, no? L'impero spagnolo, ne rendete conto che cosa avevano, sono riusciti a bruciarsi con la loro grande idea dei grandeur un impero che è l'impero loro, con tutti i soldi e cose, stragi, controstragi, cose pazzesche, questa cosa dei grandeur dello spagnolo ha portato poi alla fine un pugno di mosche. E quindi, diciamo, è connaturata alla loro natura questa idea dei voler fare i grandiosi. Ora, Santiago di Compostela è un paese, una cittadina, no? È una cittadina. Se pare che fa un centro culturale di 500 ettari, 400 ettari, di 40 ettari, di 30 ettari, cioè è una cosa ciclopica, è una cosa ciclopica. Se voi ci andate dall'alto, non so se qualcuno di voi c'è stato, tu ci sei stato, confermi. Ecco, il paese è un paese, no? Una cittadina, però questo è, diciamo, estende almeno due o tre volte la superficie della cosa. Questo è il problema, è che questi sono soldi. Quindi, diciamo, Eichmann concepisce un progetto che è un progetto fatto come la informa. Il problema è che mentre, diciamo, nella biblioteca di Ginevra o nella chiesa ti alzi 7 metri, qui te ne alzi 50, 40, 30, no? Quindi, diciamo, la scala diventa una scala, diciamo, enorme, con tutto quello che rappresenta. Il secondo problema è che a un certo punto si sono resi conto che sta cosa era troppo ciclopica, ne stava andando completamente in tilt, e per cui ne fanno solo dei pezzi. Quindi, diciamo, l'aspetto fondamentale, che è essere un suolo, facendolo in pezzo viene a essere Non so, tu ci vuoi dire qualcosa di più, perché tu ci sei andato, io non ci sono andato.
Gigantesca per una persona, no, per l'essere umano,
È proprio fuori scala. Sì, esatto, è un grandissimo canyon, cioè una cosa che, però credo che sia anche vero questa cosa, che avendone non fatta tutta, neanche hai l'effetto effettivo, no? Probabilmente. Comunque, insomma, è un'opera che è meglio che non ci tempo ai ragazzi. Credo che i pezzi dovrebbero funzionare, però, penso che almeno a questo siano arrivati, o no? Io vi immagino, perché io tutte queste cose un po' l'avevo intuito, un po' ero stato a studio vedendo anche tutta la fatica degli esecutivi di tutte queste cose, e poi ho avuto una studentessa da cui dovrebbero derivare le foto, che c'è andata, queste sono foto sue, che me l'ha raccontata, però questo non lo scorso anno, di più, almeno 3 o 4 anni fa. Quindi diciamo, è un po' un'arma a doppio taglio, come è successo. Naturalmente qualunque architetto che vince quel concorso lo faceva, figurarsi. Questo è un progetto di cui vi ho parlato rapidamente la volta scorsa, che in realtà utilizza queste tecniche di conformazione del suolo insieme alla conformazione dell'architettura alla Eisman, e che invece è un progetto che può servire molto di più alla scala, alle intenzioni, al ragionamento che alcuni di voi possono intessere anche nel laboratorio, no? E quindi questo è il progetto di Castelvecchio, in cui il gioco è, come dire, in qualche maniera far apparire una trama, una tessitura che in qualche maniera collega il giardino all'interno con le opere di Scarpa. E diciamo la tecnica fondamentale è questo layer rosso, che è un layer rosso che in parte emerge, diciamo, per discontinuità, no? Non per continuità, ma emerge un poco anche all'interno, in qualche maniera tessendo insieme le due cose. Questa foto è mia è del catalogo? Eccolo qua, vedete questo che vi dicevo? Sempre con una tecnica sostanzialmente notazionale, no? Sempre che ha quell'origine là. Questo è il catalogo di Castelvecchio, questo è il mio libro, questo sono io parecchio più giovane, Peter, quando gli abbiamo dato la laurea honoris causa qui, probabilmente qui c'è qualcosa, sì. Qui c'è anche, ok, ci dovrebbe anche essere il mio discorso da qualche parte qua. Ah, eccolo. Ah, questa è la conferenza di Peter Eisman sul futuro delle storie, invece questa qua è la mia introduzione. E quindi questa è un po' una memoria di questa, diciamo, di questa fase. E quindi con questo si esaurisce la lezione, abbiamo fatto un percorso lungo, e una studentessa di voi ha portato anche un progetto in Turchia, una stazione, che è un bel progetto che si inserisce in questa, diciamo, in questo suo questa sua ultima fase. Come vi dicevo, qua c'è molto materiale, io metterò in audio questa lezione, comunque ne esistono anche versioni in video, questa è una versione in video se non sbaglio, no? Sì, però io ogni anno la faccio diversa la lezione, perché anche gli accenti sono diversi, le cose che si sviluppano sono diverse. Qui c'è molto, vedete voi che cosa interessa, almeno una cosa, la leggerei. Va bene? Allora, domande, curiosità, in maniera che possiamo chiacchierare un po'. Allora, qualche curiosità. Allora, Jessica, curiosità o domanda su qualcosa, così chiacchieriamo un po'.
Io una domanda ce l'avrei su questo dell'architettura,
quello che ti dicevo, non mi ha ancora aiutato tantissimo.
Sì.
Nella pandemia.
Sì.
E quindi mi interessa.
Quale progetto in particolare? Sì. Tu hai fatto la scacchiera su una delle due? Certo, certo.
Però non mi sta ancora aiutando.
No. Stavi orientandomi verso una. Mi sembra una buona idea. A me mi sembra una buona idea. Perché, diciamo, alla fine dei conti, l'Università di Cincinnati è generata da due volumi, d'accordo? È dall'incontro e dalla vibrazione di due volumi. Invece è più vicino al nostro modo di ragionare, in cui esiste una tessitura e l'opera si inserisce in una tessitura, lo si vede anche proprio come immagine, un approccio più simile alla Biblioteca di Ginevra, che è più didattica, mentre la Chiesa, come dire, è un... essendo più forte e un po' meno didattica, nel senso che più opera d'arte in sé, cioè secondo me la Biblioteca di Ginevra ti crea più facilmente un sistema modificabile e la Chiesa è veramente, anche se tutta diversa, tutto, è però proprio un'opera, cioè voglio dire, nella Chiesa non gli puoi togliere lo spazio del percorso, cioè lo spazio del percorso, le relazioni coperto, scoperto, percorso, eccetera, sono intime di quel concetto di scacchiera, la puoi fare più grande, più piccola, ma quello, se tu gli togli quello, gli togli l'anima. Invece la Biblioteca di Ginevra è più sistema e quindi è più elastica ed è quindi è più facile. E io, se fossi in te, andrei più verso la Biblioteca di Ginevra che la Chiesa. La Chiesa ha una sua rigidità in fondo che ne fa anche la sua bellezza. Però se non c'hai quella tipologia, se non c'hai quella cosa, diciamo, forse ti aiuta meno. Io andrei, e posso capire perché il Chandler Loronov Center a Cincinnati possa essere un po' ostico nel nostro caso, perché quello è sostanzialmente un edificio. Alla fine dei conti è sostanzialmente un edificio. Mentre i nostri casi tendono ad essere più sistemi, sì, più ramificati, più, e quindi d'altra parte è un processo sano cambiare, perché voglio dire, piuttosto che incaponirti, no, è meglio cambiare comprendendo che magari un'altra cosa mi è più utile, cambi e fai prima e guadagni tutto il tempo, diciamo, che avresti investito incaponendoti in una cosa che non ti portava molto lontano, è più utile cambiare. La stessa cosa avviene spesso, cioè a un certo punto conviene tentare un'altra strada, ecco anche perché è importante avere un dialogo con gli assistenti, con me e anche paritario con voi, perché a volte uno sta immerso in una cosa e non capisce che magari gli conviene fare una sterzata, magari una retromarcia, e prendi l'altra strada, no? Diciamo proprio quella tecnica là. Quindi io sì, continuerei con quello, userei questi giorni un poco per forzare in quella direzione. Bene, mi fa piacere. Sì, ma no, poi alla fine si tratta di provare una cosa, non è mai, però quella cosa è quella che si è scattata in questo momento, si è scattata in questo momento in un dettaglio. Asia, domanda.
Domanda.
Oppure osservazione, come vuoi, a tua scelta.
Insomma, è interessante tutto la tipo di diretta, la più, insomma, la comunque. E...
tu chi hai come scacchiera?
Io, Svieger.
Ah, Svieger. Ah, ma hai visto, ci ha risposto Svieger? Te l'ho girata?
No.
Non te l'ho girata?
No.
Sì, sì, come no? Mi sembrava di averla girata. Va bene, allora.
No, sempre lo controllo, sicuramente.
No, mi sembrava di averla girata. Sì, sì, mi ha risposto come no.
E quindi, diciamo, non è proprio centrato sul... perché era sicuramente...
Però, insomma, la famiglia è molto simile.
...vedere i video delle altre ragazze, sempre. Quindi, poi è interessante anche perché all'inizio abbiamo visto la fotometria di una casa.
Sì, penso fosse la 2. Sì.
E... fine ricordava molto, avevamo visto appunto di questa traduzione dei piani, ricordava molto anche di
sì, certo, certo, come no. Loro partono da quello. La loro idea, diciamo, adesso, discutendo un attimo, in questa fine degli anni 60, siccome a loro interessa riportare il discorso alla sua essenza sintattica, loro rivalgono al neoplasticismo. Perché? Perché, se ti devo dire, il discorso grubbusiano è un discorso pieno di contenuti etici, sociali, didattici, eccetera, architettura etica, no? Eccetera. Invece loro volevano scarnificare questa cosa. Il discorso di Mises, è fortemente legato alla tecnica, alla tecnologia, all'espressività della tecnologia. Cosa che per loro non importa, infatti la loro, diciamo, l'altra loro formula era cardboard architettura, cioè architettura di carta, architettura di cartone. Che cosa volevano dire? Di nuovo la stessa cosa, l'architettura in testo è un'operazione sintattica, diciamo, della costruttività e della tecnologia arriva, non è quello il problema, no? Quindi, diciamo, loro andando, riavvolgendo il nastro all'indietro, loro riaffondano nel momento più astratto e più sintattico e più senza contenuti esterni, che è il neoplasticismo. E non a caso il neoplasticismo è il movimento che ha più stretti rapporti con l'arte, no? Perché Mondrian, Riefeld, eccetera, sono strettamente legati all'arte, no? E quindi è tutto abbastanza naturale. Quindi i disegni si assomigliano. Certo, si assomigliano, e tanto uno in particolare, ce n'è uno che è quasi una citazione, che credo che sia quello che volevi dire tu. Guarda, c'è questo qui, certo, questa è anche la logica interna, è una logica neoplastica, ma guarda questo qua, se volevo far vedere un altro, che è piccolino qui, però... Eccolo, eccolo qua, è piccolo piccolo, eccolo qua, vedi, eccolo qua. Qua addirittura c'è una logica di colore, che però è una logica di tutto astratto, perché questa è bianca, quindi è come se volere echeggiare una cosa che in realtà loro poi non vogliono fare, perché loro vogliono fare questo discorso del bianco per forzare il livello di astrazione, no? Sì, quello di primaria è un po' fuori moda, diciamo, poi, no? Nel 1970 loro vogliono dare questa, diciamo, questa aura sofisticata, non so come dire, no? Quindi è tutto bianco, eccetera, quindi non arrivano a riprendere quello, arrivano a riprendere la cosa. Sì, però insomma, certo, non ci permette di approfondire qualcosa. Damiano, ce n'hai un'altra?
No,
volentieri. No, no, ma tu hai la... No, scherzo. Spesso fai domande... Fai spesso delle domande spiazzanti. Però io il gioco lo prendo volentieri. Cioè, in linea di massima riesco spesso a rispondere, non sempre, però... Ok, vediamo. Ok. Fiderai.
Lo associerebbe di più. A Berlino molto.
No, la domanda è legittima. La domanda è legittima.
Il discorso del movimento.
Sì.
Il discorso del voler fermare un certo momento l'azione. Chiaramente questo voler fermare l'azione in un certo momento dai due viene
in maniera diversa, certo.
Secondo
me... la domanda è, diciamo, stiamo qua tra noi. La domanda ha un suo perché ce l'ha, ti spiego perché ce l'ha, perché noi non abbiamo fatto la lezione su Gehry e probabilmente non la faremo, sarà soltanto in possibilità audio, ma diciamo i due sono quantomeno apparentati dal fatto che io ho scritto un libro su tutti e due, se non fosse altro. In realtà sono apparentati da molte altre cose, per esempio la Biennale del 90 del padiglione americano presenta solo loro due. C'è una, diciamo, non credo che nessuno abbia mai parlato di loro come Bernini e Borromini, però c'è qualche elemento per poter fare il gioco. Cioè, il gioco, la cosa principale è che c'è un legame molto stretto tra Geli e Borromini. Tra Geli e Borromini c'è un legame molto forte, nel senso che Geli studia Borromini, quando viene a Roma non vuole vedere niente, tipico diciamo degli artisti, ma vuole vedere solo Borromini, ma non vuole vedere altro, e c'è una diciamo, c'è un rapporto, c'è una passionalità, c'è un interesse. Quindi, avendo completato metà della coppia, viene, diciamo, questo è assodato. Quindi è ovvio che Eisner non può che essere Bernini, al di là del discorso se poi noi gli possiamo accoppiare dei ragionamenti, movimento raggelato, movimento fluido o altro. Un'altra ragione però per cui questa cosa tende ad essere è che in realtà Eichmann è un architetto meno sperimentatore, possiamo dire così, anche se qua non appare, ma più basato su dei discorsi in realtà in qualche maniera teorici. Cioè, lui basa queste cose, questa è la mia interpretazione di Eichmann, lui la basa, se poi vai a leggere le cose direttamente di Eichmann, si fa una capa tanta di riferimenti alla filosofia, alle teorie, a questo e quello. Quindi è in qualche maniera un architetto più normativo, io direi, in poco come in certo senso è il Bernini architetto, no? Dazzeri sempre accusato di essere un architetto più normativo, in fondo più cautelativo rispetto a Borromini, più sperimentale e più libero. La tua domanda è in cuyo senso interessante e potrebbe essere un'ipotesi, quelle classiche ipotesi che dice un'ipotesi di lavoro. Vediamo se ce lavoriamo mezza giornata, se ci cade qualche altro elemento per fare questa, diciamo, per sviluppare questo discorso. È un'ipotesi, è un'ipotesi su cui ci si potrebbe un po' lavorare. Forse si potrebbe un po' lavorare, qualcosa che non è possa saltare fuori, anche perché siamo sicuri del rapporto Geli-Eichmann, quello è Geli-Borromini, quello è assodato. Anche perché Eichmann un po' in tutta la sua diciamo, azione tende ad avere un atteggiamento tendenzialmente normativo, chiamiamolo così. Lui è estremamente interessato all'Alberti, lui è estremamente interessato a Palladio. Cioè, i momenti normativi sono momenti in cui lui è attratto e tende a normare anche cose che non dovrebbero essere così tanto normate. Per esempio, man mano che va avanti un po' negli anni, lui diventa più normativo, diciamo più pompiere, più normativo e meno sperimentale. Diciamo, noi ci centriamo nelle aree, nel momento in cui lui è più fortemente sperimentale, no? La Chiesa, che forse è il picco della sua sperimentalità, no? Nel corso degli anni 2000 lui diventa progressivamente più normativo.
Sì, questo è comunque era arrivato nel mezzo. Solo che
chi è arrivata?
Mi chiesto proprio la risposta, no. Cioè,
che c'hai là nell'email?
No, praticamente è lei che scrive.
Scrivo, però ti mando quella perché c'è quello che scrive lui.
Cioè,
c'è solo quello che io scrivo a lui? Non hai inoltrato niente?
No.
Allora non mi è scattato l'inoltra. Va bene, allora te lo allora rimandami quella, okay. Così io vedendo la tua email mi ricordo, se no poi mi rispondi a me, così io capisco, perché tra l'altro mi diceva che c'ha una mostra bella da qualche parte, mi diceva varie cose. Ed era contento ovviamente di quello, e come sempre però la cosa che interessa di più quando gli amici vedono, sì, però a lui gli interesso io, giustamente, dico Annino come stai, bene, come è, così, perché è chiaro come quando uno si vede l'un l'altro, no? Alla fine la cosa che più ti interessa è come sta la persona che conosci, no? È la cosa che ti colpisce di più, è naturale. Va bene, allora, questo abbiamo fatto. Lidia, che c'hai? Che domanda hai? Un'osservazione. Ok.
Sì. E tantissimi
passaggi successivi, sì. Dall'origine, dalle calde, al cinema, è più coerente di quanto ti aspetti, diciamo, questo percorso. Certo, sì. Sono tutti pezzi, cioè lo sono in realtà. La cosa che però dovete capire è che questo non è Eichmann. Questo è Saggio che parla di Eichmann. Questa è una cosa che i ragazzi non riescono a capire esattamente. Cioè, è chiaro che il ritratto è un ritratto che ha degli aspetti di realisticità. Cioè, io non è che me lo invento, no? Io faccio un ritratto realistico, ma è allo stesso tempo un ritratto che faccio io. Non è né il suo autoritratto, che sarebbe il vostro assicurare il casino, né quello che farebbe un altro autore, cioè sono anche io che ti incasello le cose in un determinato, diciamo, ragionamento. E in qualche maniera, quando uno studioso, un critico fa questo, è come se facesse un ritratto, e il ritratto dipende chi lo fa, perché il ritratto che fa Picasso non è lo stesso ritratto che fa Velázquez, il ritratto che fa Velázquez non è lo stesso ritratto che fa l'imbrattatele del Seicento, no? Quindi è sempre un'interpretazione, è un'interpretazione in qualche maniera mirata, e nel caso specifico mio è chiaro che è mirata da tante ragioni. Una è il legame, come vi spiegavo prima, di Conterranni. Quindi anche dal mio, è vero che Eichmann studiava Terragni, è vero di Colirro, è vero tutta questa cosa, non è che me la sono inventata io, ma è vero che nelle mani di un altro autore tutta questa cosa non ha la minima importanza, un'importanza marginale. Nel mio caso diventa il filone, diciamo, diventa un cordone umbilicale molto importante, e così anche gli altri. Quindi da un certo punto di vista questa coerenza c'è, ma in una parte anche costruita, perché io te la presento, io te la devo presentare anche perché a me interessa di Eichmann, certo, mi interessa la lezione di Eichmann, certo, ma io contemporaneamente penso che voi siete dei progettisti, e quindi questi problemi dei rischi di razze li state affrontando, e questo è l'unico anno, è la prima volta che capita che vi state effettivamente affrontando, cioè perché negli altri casi è traslato, no? Non è che negli altri anni non è che avevi studenti che facevano il corso di progettazione e facevano questo, erano traslate le due cose, non stavano nello stesso anno, erano due cose diverse. Invece nel vostro caso è proprio in sovrapposizione, perché io so che cosa state facendo nel laboratorio, non perché voi sta insegnando Pinco Pallo, ma perché ve lo sto insegnando io. Quindi diciamo questa coerenza c'è, ma c'è più forte nel mio storytelling di tutta la storia, anche se è vero che ovviamente i pezzi non me li sono inventati, ci sono stati, diciamo, tirati fuori per crearla più forte magari di quanto lo è, perché ci sono anche molte altre, diciamo, sbandate che io non metto, capito?
Però se non c'è la storia insieme, una cosa strana, sia che praticamente sono diciamo nelle prime lezioni, cioè
molto. In certi momenti bisogna, in certi momenti lui deve aggiungere un'altra cosa, deve fare un'altra cosa, cioè teoricamente, diciamo così, questo è anche vero, teoricamente questo avrebbe potuto fare out 10 tutta la vita, no? Una volta trovata quella, fai out 10 tutta la vita, perché era già una maniera abbastanza interessante di fare, e normalmente gli architetti fanno così, ma anche i pittori fanno così. Una volta trovata, diciamo, no, la chiave, diciamo, sostanzialmente te ci siedi, no? piacere, se sei un artista, hai trovato una chiave che va bene come mercato, come cosa, eccetera, e vai avanti. Se sei un architetto, hai capito, diciamo, un linguaggio, un meccanismo, e continui a fare. Naturalmente i personaggi più forti non gli basta questo, no? Cioè non è un ragionamento semplicemente professionale, per cui tu hai trovato una tua ricetta professionale e per cui no, ci vivi tranquillo, no? In qualche maniera si rimette in gioco, e nel caso di Eichmann questo fa parte di un forte rapporto con la didattica, perché Eichmann è un architetto didatta sostanzialmente. Il suo vero campo di battaglia non è tanto lo studio professionale quanto il corso di progettazione, che loro è un po' diverso rispetto al nostro, ha meno studenti e più laboratorio vero e proprio, ma comunque insomma è il corso di progettazione, e quindi all'interno del corso di progettazione è abbastanza anche naturale fare queste cose. E poi c'è l'altro discorso, che quando arrivano, come dire, tra virgolette, le crisi, cioè i punti forti in cui nascono delle altre idee, delle altre costruzioni, lui cerca di lavorarci, di riassorbirle in qualche maniera, di farle sue, riesce a farle parecchio sue perché c'ha una statura forte. Per cui nessuno dice che ha copiato la vita, ma ha copiato la vita, è diventato un argomento suo, diciamo, no? Anche se io continuo a sostenere a spada tratta, come faccio nel libro, come faccio continuamente, che diciamo la prima che ha intuito questa cosa è stata la vita. Ed è vero.
Signore, ma secondo lei, se lei chiedesse a Reitemann qual è tra i suoi, diciamo, lavori o approcci progettuali, quello forse più riuscito, secondo, diciamo, lui, quindi quello che potrebbe essere da un punto di vista, diciamo, motivato?
È una domanda interessante. Bisogna considerare che Eichmann si è, diciamo, non dico involuto, ma è ritornato a un discorso molto più normativo di quanto era, diciamo, la sua fase di più forte sperimentalità è la fase che va dal 95 al 2002 e 2003. Nel 2003 io ho organizzato questa nel 2000 io ho organizzato questa conferenza. Lui era la conferenza di lancio della collana, avevamo fatto 7 volumi e ho deciso di fare questa a Zurigo per tutta una serie di ragioni, e da questo è derivato il libro La Carta di Zurigo. E Eichmann in questa occasione ha fatto una conferenza che è stata sostanzialmente trascritta nel libro. Già in quella fase, siamo nel 2000, quasi 20 anni fa, Eichmann cominciava ad essersi raffreddato, il metallo era meno caldo rispetto a questi interessi, diciamo, chiamiamoli digitali, no? Digitali, conformativi digitali, in cui il grande, diciamo, input è stato attraverso il giovane Greg Lin, che era, diciamo, un giovane molto brillante, che lavorava a studio e che l'ha molto spinto in questa direzione. Quindi nel 2000 già si è cominciato a raffreddare, e anche se non è, ma negli anni che sono succeduti è diventato sempre più normativo. Meno interessato a questi aspetti sperimentali, diciamo così. Quindi bisognerebbe vedere in quale fase glielo chiedi, perché se glielo chiedevi negli anni 90 probabilmente ti avrebbe dato una risposta, se glielo chiedi ad oggi probabilmente darebbe un'altra risposta.
Secondo me ci ha mai creduto davvero, diciamo, in quello che oggi magari si può definire un po' il landscape urbanismo?
Sì, assolutamente. Assolutamente, ci ha creduto al 1000 per 1000, te lo dimostra Santiago de Compostela. Beh, non solo ci ha creduto, ma ha ottenuto degli enormi successi. In fondo, come scala e come dimensione, è l'architetto che ha avuto la commessa più grande, al mondo su quell'impostazione, se tu ci pensi, perché diciamo Santiago de Compostela, credo che lui l'abbia vinto nei primi anni 2000, adesso non ricordo, 99, 2000, 2001, adesso non ricordo esattamente quando, però parlavamo, capito, dei 30 ettari, non so, parliamo di una cosa enorme. In fondo la Vida non ha mai fatto niente di così grande, di questa, quindi ci ha creduto assolutamente in una fase in maniera totale, direi. E, però bisogna, io da molto tempo non voglio vedere più i progetti, perché mi, come dire, appartenendo sia al mio libro, sia al primo, sia quello con Galofalo, più alla fase chiamiamola così sperimentale, ne vale anche troppo di vedere che cosa è successo. Però uno può andare nel sito e vedere che è successo, da qualche parte si vedranno dei progetti. Comunque sicuramente all'Anfon ci ha creduto assolutamente, ci ha creduto, l'ha insegnato, l'ha praticato, ha vinto concorsi, cioè, assolutamente, questo sì. Dire che cosa lui in assoluto, una persona che ha un percorso lungo, è molto difficile, se tu mi chiedi qual è il suo prodotto più riuscito dal punto di vista della scrittura, non lo so, qual è la sua cosa, non lo so, perché sono varie fasi, no? In varie fasi ci sono, diciamo, è difficile assolutizzare se sei dentro, è più facile dal di fuori, no? Che io dal di fuori, io vado il tuo percorso e io dico, è questa la cosa veramente significativa che questo ha fatto? O è la cosa più significativa? Quando tu ci stai dentro, quando tu le hai fatte, è più difficile dirlo, no? Perché ti si connettono un sacco di altre cose.
Secondo me quella in assoluto più significativa?
Secondo me quella in assoluto più significativa probabilmente è la Chiesa. Secondo me è la Chiesa. Perché la Chiesa riesce a intercettare, cioè, più la guardo, più la capisco. Mentre tu immagini, cioè queste fasi della Chiesa, la mia generazione le ha vissute, perché abbiamo visto i concorsi, quando sono stati banditi i concorsi, chi erano gli architetti invitati, c'era Ando, c'era Meyer, c'era lui, credo che c'erano i Koppenblau, tra l'altro erano architetti stranamente tutti, erano quasi tutti ebrei, ed erano quasi tutti di impostazione molto sperimentale, molto decostruttivista, per dire, perché secondo me non ho mai avuto la riprova, ma secondo me Zevi aveva influenzato molto nella scelta degli architetti invitati, in tutto è stato strano cortocircuito, no? Perché la Chiesa, che è una cosa molto tradizionalista, eccetera, fa fare questo concorso a comunque a un gota di architetti molto sperimentali, in cui alla fine prendono un progetto, diciamo, buono, molto buono, non così forte come quello di Arson, senza dubbio, però quello di Maia è stato un progetto non trascurabile, anche una bella chiesa. Avete mai fatto l'impresa di andarci? È una chiesa che ha la sua spazialità, non è che sia trascurabile, insomma, se ne fossero. È costata una follia. Sapete perché è costata una follia? No, Fiato non è per quello che è costata tanto, no, quella è stata, si autopulisce perché noi in Italia siamo abbastanza avanzati con l'uso della nanotecnologia nei cementi e quindi danno la nostra... No, perché è costata così tanto? Quello è stato il problema. Il problema qual è? Che queste architetture sono pensate come architetture di carta, sostanzialmente. Cioè, sono pensate con ossatura triangolata in ferro e tamponata, e buonanotte. Allora puoi fare anche queste forme un po' strane, un po' antitettoniche, se vuoi, no? Queste strane vele, queste strane cose. Quando invece ne parla come è logico farla, è logico economizzare nel farla così, se viene in mente l'idea che qui nel Sacro Romano Impero le devi fare tutte solide, allora succede un catafottone, perché quella cosa non è fatta per essere fatta tutta solida, no? Ma è fatta per essere fatta come vi ho spiegato. Allora, questi che hanno fatto? Per farla tutta solida hanno fatto sti conci, no? I conci sono, diciamo, spessi, probabilmente 80 centimetri, e tutti pieni. Allora, prendi e metti un concio, ma un concio, no? Un concio fatto fuori opera, per portarlo lì, gli devi fare, no, per metterlo in opera, gli devi costruire una gru apposita, perché se non costruisci la gru apposita, non lo puoi muovere il concio, perché quando piglia l'altro, non basta una gru normale, ci cioè devi mettere una cosa apposta, una specie di carrello elevatore, che hanno dovuto costruire apposta, per mettere il secondo concio e mettere il terzo concio. E ogni concio peserà 60 tonnellate, 50 tonnellate, perché è pieno. No! Non lo so se ha doppio strato, ma ha un peso folle, non lo so se ha doppio strato, può darsi che abbia doppio strato, ma comunque ha un peso sovrumano, ha un peso sovrumano. Dopodiché può darsi che sia semicavo, ma comunque ha un peso sovrumano. Una volta, tant'è vero che ho dovuto fare questa macchina elevatrice. Dopodiché, una volta che tu metti questi tre conci, quelli non stanno in, perché non sono fatti per funzionare a forma, crollerebbero. Quindi c'hai il sistema precompresso, li devi precomprimere, quindi c'hai un sistema precompresso. Quindi questi qui devono essere tutti tesi, se no non sareggono, perché sono fatti così. Quindi, praticamente, in poche parole, questo coso che doveva costare 6 milioni di euro, mi è costato una cosa come 36. Diventa un orgoglio dell'ingegneria italiana, è un orgoglio dell'ingegneria italiana aver trovato il modo di fare, capito? Sì, certo, se sono inventati la cosa, sono inventati i conci, semi precompressi, sono inventati la gru, e paga paperone, perché queste qui non credo che siano state pagate dal Vaticano, credo che sia stato pagato da lui. Comunque, alla fine dei giochi, per fortuna che l'hanno finita la Chiesa, perché l'idea è abbastanza bella, a fondo, no? La Chiesa è abbastanza bella, c'è una bella luminosità, una bella spazialità. Sì, sì, c'è questo pratone alla fine di un parco, e diciamo un complesso residenziale che non niente di che, però insomma civile, ma certo non ti aspetti di avere, diciamo, quella che è comunque un'opera di architettura. Si mantiene abbastanza bene, secondo me. Sì. Sì, insomma, comunque vale la pena andarci una volta nella vita, Perché poi si trova, non è complicato trovarlo. Cioè, una volta che ci sta avendo le mappe, lo si trova, insomma, con Google Maps, ci si va.
Una domanda.
Sì.
Quando hai domanda cambia, diciamo, modalità progettuale?
Sì.
Negli anni
70
era
sì, sì, sì.
Negli altri
no, 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 no. Diciamo la rottura, il cambiamento, la crisi grossa avviene attorno a quando tocca 50, come quasi tutti questi, quella è l'età un po' critica. E a quanto io mi risulta non ci sono dei cambiamenti lì. Credo che anche nel suo caso e di questa fase la seconda moglie Cinzia, che è l'attuale, credo che anche questo sia coinciso in quella fase. Comunque, a quanto io ne sappia, no, non corrispondono a, diciamo, a modifiche importanti della struttura familiare.
Guardando bene questa lezione Eichmann, che mi arrivano in mente una parte del libro di Papa Terbe, che infatti non capivo perché, perché è una citazione filosofica di Heidegger, in cui dice l'essere ciò che accade, e guardando questi progetti in cui proprio, diciamo, prende forma il processo creativo, si capisce perché è stata messa questa frase, altrimenti
rimane un poco spiazzante. Bene, ok, va bene. Allora, credo che fosse interessante una volta, no, per voi avere un carotaggio più profondo. D'accordo. Allora, noi dalla prossima volta entriamo dentro il mondo 3D, no? Cominciamo ad entrare nel mondo 3D, poi affrontiamo i database, poi affrontiamo gli spreadsheet, quindi costruiamo attorno al BIM, e questo è il discorso, una sorta di maglia per cui voi capiate un po' che cos'è il BIM comprendendo le componenti, perché è difficile capire che un BIM se uno non sa che cos'è un database, per esempio, no? E quindi noi facendo questo percorso, diciamo, arriviamo anche a trattare di cose che prima o poi vi troverete a dover affrontare, però io mi auguro un certo anche spessore di comprensione delle cose.